L'avvocato Borghetti sostituita dall'avvocato D'Agostino. Poi Caffagnini, non presente, avvocato Taddei, anche per avvocato Mazzari. Ceci, contumace, avvocato D'Addabbo, sostituita dall'avvocato Taddei. Cucomarino, contumace, avvocati Tartarini e Zoccoli, avvocato Tambusci in sostituzione. Cugnaschi, non presente, avvocato Taddei, anche per avvocato Mazzari. D'Ammicco, non presente, avvocati Tartarini e Menzione, sostituiti per avvocato Tambuscio. Darè, contumace, avvocato D'Agostino, presente. D'Avanzo, non presente, avvocati Ferrari e Nesta. Non c'è nessuno che li sostituisca, no? Avvocato Taddei, la mia sostituzione. De Andrade, contumace, avvocato Alborghetti, sostituita. Degli Innocenti, non presente, avvocati Galasso e Sommovigo, sostituiti dall'avvocato Taddei. Di Pietro, contumace, avvocato Bogliolo, sostituito dall'avvocato Taddei. Fiandra, non presente, avvocato Tambuscio, presente. Fiandra è presente. Fiandra è presente, avvocato Tambuscio è presente. Finotti, non presente, avvocato Fiorini, sostituito dall'avvocato Tambuscio. Sostituisce l'avvocato Tartarini per tutti i imputati. Ok, allora per l'avvocato Fiorini la sostituzione ai sensi del 102, non del 97. Funaro, contumace, avvocato Crisci, sostituita dall'avvocato Multedo. Munai, non presente, avvocato Pagano, sostituito avvocato Famularo. Moresca, contumace, avvocato Picciotto, sostituito avvocato Taddei. Puglisi, contumace, avvocati Tartarini e Fredoneve, sostituiti avvocato Tambuscio. Puzzolu, contumace, avvocato Bogliolo, sostituito avvocato Taddei. Sanna, contumace, avvocato Dirella, sostituito avvocato Taddei. Toto, contumace, avvocati Tartarini e Lucentini, sostituiti avvocato Tambuscio. Ursino, contumace, avvocati Tartarini e Picciotto, sostituiti avvocato Tambuscio. Valguarnera, contumace, avvocato Lamma, sostituito avvocato Taddei. Vecchi, non presente, avvocato Multedo, presente. Firuzzi, contumace, avvocato D'Agostino, che è presente. Poi parti civili, avvocatura dello Stato è presente e basta, no? Allora, stamattina c'è solo un test.
Sì.
Vuole cominciare col test o vuole cominciare con altri problemi?
Non so se è ancora arrivato. Ah, è arrivato. No, potevo dire semplicemente due cose al tribunale con riferimento alla difesa. Non che fossi stato incaricato di fare questo, ma ho cercato un attimo di capire in quale modo si potesse conoscere il contenuto dei DVD che sono stati relativi alle comunicazioni radio che sono stati portati dal test Zazzaro, perché il pubblico ministero li ha presi in visione e con la strumentazione in possesso del pubblico ministero, neppure al call center eccetera, esiste la possibilità di poter leggere questi DVD. Le comunicazioni che sono inserite all'interno di questi DVD, al di là del formato particolare sul quale sono stati registrati, sono anche criptati, nel senso che il sistema fa un'attività di criptazione automatica. Quindi le alternative che potrebbero essere seguite sono queste. L'ufficio del pubblico ministero in altro procedimento, ma con riferimento a una piccola parte di conversazioni che riguardavano la notte, credo tra il 21 e il 22, ha dato una consulenza tecnica, non soltanto per l'attività di riversamento, ma anche per l'attività di trascrizione. Ovviamente però per poter trascrivere le conversazioni evidentemente il consulente era stato in grado di poterle leggere, aveva la strumentazione opportuna. E ho il nome di questa persona che è il dottor ingegner Fabio Repetto, di cui abbiamo indirizzo e numero di telefono. Ho fatto chiedere alla questura se loro possono essere in condizione di consegnarci quegli stessi supporti dopo aver fatto la decriptazione dei segnali e fornirci un supporto leggibile. Mi è stato informalmente risposto che in realtà la cosa è possibile, nel senso che per decriptare queste conversazioni è necessaria una chiavetta che è in dotazione e che loro hanno. Avrebbero però la necessità, per poter fare questo, di avere a disposizione, credo che l'unica modalità sia noleggiarlo, un masterizzatore idoneo per fare questo tipo di cosa. Quindi diciamo che lo potrebbero fare senza sostanzialmente una consulenza, ma bisognerebbe fornirli di questo mezzo. L'ulteriore alternativa che ci sarebbe...
Questa apparecchiatura la procura non ce l'ha?
Non ce l'ha il pubblico ministero.
Non ce l'ha neanche la polizia giudiziaria?
No. Polizia giudiziaria intesa polizia municipale, certamente, io ho dato, hanno anche guardato presso i loro comandi la polizia municipale, eccetera, che ha curato tutta la parte dell'informatizzazione, non ce l'abbiamo. L'ulteriore alternativa sarebbe, che mi è stata indicata anche dalla questura, quello di rivolgersi alla società che ha installato questo sistema presso la questura e che sono in condizione evidentemente di fare quello che noi gli chiediamo.
Cioè quindi di riversare da sistema criptato a sistema chiaro in sostanza.
E su supporti ovviamente normali, cioè su dei DVD normali che possono essere in qualche modo letti e poi esaminati dalle parti, perché il pubblico ministero riteneva che sulla scorta di quella che era stata l'ordinanza quello che dovesse essere fatto in questo momento è semplicemente ottenere dei supporti che in qualche modo fossero intellegibili per le parti. Fatto salvo poi un'eventuale richiesta sulle parti ritenute rilevanti di trascrizione in un secondo momento, quindi era semplicemente un'attività tecnica. E quindi le alternative direi che sono sostanzialmente questo, o nominare un consulente anche per la semplice attività tecnica di riversamento, o chiedere alla questura, trovando il modo di fornirgli di questo masterizzatore di fare questa operazione, oppure rivolgersi direttamente alla società.
E col passaggio intermedio della rivolgersi alla questura, poi eventualmente che a questa società di consulenza. Il PM eventualmente non lo può fare, richiedere per le vie brevi se la questura è disponibile a fare quest'opera di...
Io ho chiesto, non ho parlato con l'ufficio interessato ieri, ho chiesto a personale della questura che fa attività di indagine col pubblico ministero se esisteva questa possibilità. Mi hanno dato questa risposta, nel senso che per loro questa cosa è possibile, ma sono sprovvisti di un masterizzatore idoneo per riversare questa cosa. Però voglio dire, Presidente, io posso anche, cioè si potrebbe anche chiedere formalmente, io credo che se il Tribunale in realtà chiedesse formalmente alla Questura di consegnarci questa attività, lo dovrebbero fare comunque come attività di istituto, credo. Cioè, io credo che se si chiedesse direttamente alla Questura, preso atto di ciò che ci è stato consegnato, di trasmetterceli non criptati e riversati su supporto leggibile, secondo me lo dovrebbero fare. Cioè io credo... E probabilmente non porrebbero nemmeno il problema, cioè, nel senso che la questione del masterizzatore è semplicemente il fatto che non lo hanno, però secondo me se voi gli dite di farlo lo recuperano.
Le difese hanno particolari osservazioni da fare?
Non abbiamo la macchinaria, non abbiamo neanche...
Sì, cioè, abbiamo nessuna attrezzatura idonea, quindi non possiamo aiutare il Tribunale.
Una copia in un formato leggibile, in sostanza, certo. Sia come decretazione, sia perché trasferita a un supporto diverso.
Io chiederei solo la soluzione più veloce, perché quando inizieranno ad arrivare testi che sono anche autori delle comunicazioni, sarebbe interessante averle a disposizione.
Cioè, se il Tribunale lo ritiene, io per la prossima udienza posso cercare di... Scusi. No, volevo dire che forse, se lo ritenete, io per la prossima udienza posso cercare di capire, siccome loro mi hanno semplicemente detto che non hanno a disposizione un masterizzatore per eccetera. Se si trattasse di un masterizzatore normale, certamente noi ne abbiamo la disponibilità. Cioè, questo è un aspetto che io non ho chiarito con loro, ho preso la risposta che mi hanno dato. Per martedì prossimo posso anche cercare di approfondire questo ulteriore aspetto, se lo ritenete.
Ecco, perché poi orientativamente lei dice che c'è già stata una trascrizione in un altro processo.
Sì, ma sono, io credo, non conosco esattamente, lo conoscono molto meglio di me gli avvocati da questo punto di vista. Nel processo Diaz, una parte di queste conversazioni, che però non attengono a quello che stiamo facendo noi, credo che siano le conversazioni nella notte tra il 21 e il 22, all'epoca della perquisizione.
Sì, è un segmento temporale.
È un segmento che è al di fuori di quello che riguarda il nostro procedimento.
Comunque, eventualmente ci fossero problemi. Poi, perché il signore che ha fatto la trascrizione era consulente del pubblico ministero, era in quel processo lì.
Era in fase di indagine, era un consulente del pubblico ministero, degli altri colleghi che svolgono le indagini.
E comunque questo signore qua avrebbe sia l'attrezzatura tecnica...
Credo di sì, nel senso che era stato incaricato di fare questo, quindi voglio dire, o ce l'ha o se la procura, voglio dire, comunque è in condizione di farlo, perché ha potuto, gli sono stati consegnati questi nastri che sono... E se lui li ha riversati e li ha trascritti.
Perché c'è il problema 222 lettera E, dice che è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento e un procedimento connesso. Lì non potrebbe fare consulente in questo, probabilmente, non lo so, a meno che le parti siano d'accordo, insomma. Vabbè, se comunque lei si riserva di dare questo ulteriore...
Io posso cercare di verificare questa cosa, nel senso che da profano mi sembrerebbe che il masterizzatore, se deve produrre dei supporti leggibili che sono i nostri, dovrebbe essere un masterizzatore normale. Peraltro mi sembra strano che mi abbiano risposto in questi termini, perché un masterizzatore è una cosa comunissima. Quindi posso verificare questa circostanza. Eventualmente posso anche farla comunque conoscere al Tribunale anche prima della prossima udienza.
Beh, comunque, se non ci sono obiezioni, martedì prossimo al PM ci danno ulteriore aggiornamento. Va bene?
Io posso anche consegnare comunque al Tribunale, se lo ritiene, voglio dire, i nominativi delle persone, sia della ditta che...
Beh, intanto può darlo, sì.
Sì, sono fogli informali, ma semplicemente per...
Buongiorno. Dice il suo nome, per favore. Il suo nome, per favore. Va bene, allora la interroga al pubblico ministero, prego.
Senta, signora Amadori, lei che attività svolge?
Sono un giornalista.
Per quale testata? Per quale
il settimanale Panorama, con sede a Milano, sede principale.
Lei svolgeva anche questo tipo di attività all'epoca dei fatti del G8?
Ero a Genova da quasi un mese per prepararmi appunto a raccontare i fatti del G8.
Quindi sempre per conto di Panorama?
Sempre per Panorama.
Lei conosce la città di Genova?
La conosco molto bene perché ci sono nato e ci sono vissuto continuativamente sino ai 26 anni e poi saltuariamente sino ai 28. Continua ad avere comunque i genitori qua, la famiglia qua.
Senta, ci può riferire quando è venuto a Genova e quali erano le finalità della sua presenza a Genova? Questo sempre con riferimento ovviamente al luglio del 2001, sì. Per quanto riguarda il vertice G8.
Diciamo che io in quel periodo mi muovevo a 360 gradi cercando notizie di qualunque genere, quindi posso dire cercavo informative che riguardassero la sicurezza, la gestione della sicurezza, anche riservate, oppure cercavo di lavorare nei centri sociali, di partecipare ai concerti, di capire il clima, di vedere come si stesse preparando questo avvenimento che era molto importante per la città, ma si incominciava a capire da giugno, luglio, dalle notizie che uscivano sui giornali, anche per tutta l'Italia, perché c'era molta attesa e anche molta ansia per questa manifestazione, e quindi io venni praticamente distaccato a tempo pieno a Genova da giugno.
Senta, lei aveva partecipato alla manifestazione del 19?
Assolutamente sì, una manifestazione del tutto pacifica, a parte qualche lancio di pietra davanti alla questura.
Ecco, quello che interessa a noi specificamente era stato anche l'oggetto delle sue deposizioni, era un po' quello che era avvenuto poi nella successiva giornata del 20 luglio. Ci può riferire come lei si era organizzato per quella giornata, dove aveva ritenuto di andare, perché aveva ritenuto di andare in quel luogo?
Il lavoro del settimanale è un po' complicato rispetto a quello che è il lavoro dei colleghi dei quotidiani. Noi dovevamo riuscire a trovare qualche notizia che, come si dice in gergo, reggesse poi per una settimana, perché noi saremmo usciti il venerdì successivo. Per cui dovevo fare qualcosa di diverso rispetto ai colleghi. Con il fotografo che era con me, Pierluigi Cipelli, avevamo una cartina degli eventi della giornata, un elenco. E si parlava appunto della manifestazione Tutte Bianche, le cosiddette Tutte Bianche, che sarebbe partita dal teatro, dallo stadio Carlini, quella con Casarini e Combe, quindi quella più attesa. Poi c'era la manifestazione che sarebbe il corteo che sarebbe dovuto partire da San Pier d'Arena, la zona dove sono nato, e dove avrei voluto appunto andare alle 2 del pomeriggio. E poi ricordo che tra le manifestazioni, quella un po' più che passava un po' più inosservata era quella dei Cobas, che avrebbe dovuto, se non ricordo male, partire alle 11 da Piazza Paolo Danovi. Per cui, d'accordo col fotografo, decidiamo di iniziare da Piazza Paolo Danovi per poi trasferirci a San Pier d'Arena e di trascurare l'evento Carlini e Tutte Bianche.
È stata una scelta così, voglio dire, a livello di intuizione o semplicemente perché poteva essere una cosa un po' più particolare rispetto al corteo che veniva dal Carlini, che ritenevate fosse stato
troppo seguito,
oppure avevate una ragione per ritenere che ci dovesse essere qualcosa di interessante?
Onestamente,
non dico se nella manifestazione dei Cobas piuttosto che nei luoghi.
Onestamente mi aspettavo forse qualcosa di più interessante per il mio racconto il pomeriggio a San Pier d'Arena. La nostra presenza in piazza Paolo Danovi era semplicemente, come potrei dire, di osservazione, facevamo gli osservatori, controllavamo, però se c'era, come si parlava, di un clima teso che noi non avevamo assolutamente riscontrato il giorno prima e non stavamo riscontrando allora, era comunque giusto partecipare a tutte le manifestazioni, soprattutto quelle annunciate, ma con volantini, come manifestazioni, chiamiamole più dure.
Senta, lei ha fatto riferimento al clima disteso che c'era stato sostanzialmente nella manifestazione del 19. Aveva detto anche prima che nell'ambito dell'attività che lei faceva nei giorni precedenti al vertice, lei aveva tenuto contatti con molte persone, si era interessato un po' dei documenti sulla sicurezza e aveva anche frequentato centri sociali. Aveva parlato con qualcuno delle manifestazioni che avrebbero dovuto esserci? C'era anche lì, nel parlare con queste persone, una situazione di clima disteso? Aveva avuto modo di apprendere o di verificare delle cose?
Io sono di San Pier d'Arena, come ho detto, conoscevo e conosco alcuni ragazzi del centro sociale Zapata. Quindi con loro si era parlato nei giorni precedenti molto di questa scelta di Casarini di caricare anche a livello simbolico, no? Probabilmente solo a livello simbolico sino a quel momento, di tensione questo vertice, per cui magari cercavo di capire le loro ragioni e ci siamo trovati più di una volta anche in bar del centro storico a bere e a discutere. Poi anche al Terra di Nessuno, mi ricordo un concerto, mi sembra delle 99 Posse, se non ricordo male, comunque una serata che ricordo appunto di discussione e quindi, e poi vabbè ovviamente il famoso concerto di Manu Chao.
Lei ha detto che nel pomeriggio la sua intenzione sarebbe stata quella di recarsi a San Pier d'Arena a seguire il corteo che si verifica. Lei sapeva come avrebbe dovuto svolgersi questo corteo?
Sapevo dai volantini che giravano anche dal passaparola che avrebbero dovuto esserci per esempio i ragazzi dell'Immensa, che vengono ritenuti, non so se ha torto o ragione, comunque erano ritenuti il centro sociale più intransigente. per cui era di mio interesse partecipare anche a quel incontro, perché io con l'Immensa avevo provato a avere un, mentre con gli altri centri sociali era facile incontrare i ragazzi, con l'Immensa era più difficile anche incontrarsi e discutere. Un mio collega, un collaboratore di Panorama, Gianluca Ferrais, aveva partecipato a una loro riunione una sera con qualche difficoltà.
Senta, lei sapeva come invece si sarebbe dovuta svolgere quella, mi scusi, quella prima manifestazione a cui ha partecipato nella giornata del 20, o sapeva semplicemente che c'era una manifestazione dei COBAS che partiva alle 11?
Mi aspettavo di trovare bandiere dei COBAS e nient'altro, cioè gente, una manifestazione diciamo tranquilla, ecco. Non mi aspettavo nient'altro. Forse a dire il vero, con il fotografo avevamo detto che essendo una ecco, questo forse lo ricordo, una manifestazione un po' meno pubblicizzata, io un po' di manifestazione di piazza mi intendo, anche di questioni di stadio, insomma, lì poteva essere una situazione un po' meno sorvegliata, come era un po' meno reclamizzata come manifestazione, per cui non so, poteva essere interessante e siamo andati.
Senta, nelle giornate antecedenti a quella del 20, nei contatti che lei ha avuto con le persone dei centri sociali, ha avuto anche contatti con persone di nazionalità straniera?
No, no, solo con quelli, io parlavo con i ragazzi, come dicevo, che soprattutto quelli che conoscevo, alcuni di quelli che conoscevo.
Bene. Può a questo punto cercare di essere abbastanza preciso sulla giornata del 20 e quindi dirci da dove è partito, verso che ora si è mosso e dove si è recato. Poi vediamo magari pezzo per pezzo di approfondire i luoghi e i fatti a cui lei ha assistito.
Cerco di essere il più preciso possibile. Io ricordo che appunto arrivamo prima dell'inizio della manifestazione, del previsto inizio della manifestazione con il fotografo, e trovammo una situazione che non immaginavamo. Innanzitutto non trovai quello che immaginavo, appunto questa manifestazione.
Intanto lei verso che ora? Arrivai in Piazza Paolo da Novi, significa?
In Piazza Paolo da Novi. Secondo me adesso sono passati 3 anni, mi sembrano prima delle 11, però forse conviene controllare la mia testimonianza dell'epoca, perché gli orari precisissimi non li ricordo. Sicuramente prima dell'inizio della manifestazione, se non ricordo male la manifestazione avrebbe dovuto iniziare alle 11. La cosa che ricordo con chiarezza è che appena arrivammo il fotografo si trovò quasi impazzito, perché con questa macchina fotografica avrebbe dovuto fotografare una situazione che non si aspettava, perché stavano i ragazzi, decine di ragazzi, stavano smontando la piazza, non c'erano più San Pietrini, le ringhiere, cioè era praticamente la preparazione di una guerriglia. Per come conosco anche le vicende, come potremmo dire, mi ricordava molto certe situazioni di guerriglia urbana dopo post partita, che sono situazioni a cui ho già vissuto.
Ecco, può cercare, lo so che magari sembra non importante, però sono dei dettagli di cui noi abbiamo bisogno anche nell'ambito del processo, di essere anche più analitico rispetto all'attività che veniva a fare a queste persone. Sì. Lei ha parlato di San Pietrini, sì. Poi parlava di ringhiere, non so a quali ringhiere facesse riferimento.
Quelle delle aiuole di Piazza Paolo da Novi, tutte quelle che circondano le aiuole nella piazza venivano divelte, non c'era quasi, io non ricordo parti della piazza vicino alle aiuole e agli alberi intatte. E non ricordo neanche molti volti, perché erano i ragazzi che erano in quella piazza, erano quasi tutti travisati, con imbottiture, cioè in volto, e poi erano coperti da imbottiture, cioè era come, io non capivo se si trattasse di un gioco o se davvero stesse per scoppiare la guerra, perché era come la preparazione a una battaglia, cioè le persone che si preparavano e si travisavano e si attrezzavano di oggetti.
Lei ha parlato dei San Pietrini e delle ringhiere,
sì.
Ci sono altre cose che sono state danneggiate, erano presenti?
Io ricordo San Pietrini, ringhiere, e poi ricordo dei bastoni. Perché li vidi scendere da un camioncino, cioè un furgoncino bianco in Piazza Paolo, al confine di Piazza Paolo da Novi, praticamente in corso Buenos Aires, fermo, che mandava musica, da cui sono scesi, se non ricordo male, due sacchi di bastoni che vennero portati dietro a uno striscione dei manifestanti, che ricordo essere uno striscione di anarchici toscani. Lì per lì rimasi sorpreso, perché appunto mi aspettavo di vedere i Cobas, invece il primo striscione che incontrai, che notai, fu quello degli anarchici.
Ecco, cercando di essere il più preciso possibile, sì. Lei ha parlato di questo camioncino, sì. Questo era un camioncino presente per delle consegne, cosa ci faceva questo camioncino?
Serviva per avere un impianto stereo per la musica, questo l'ho detto, però evidentemente serviva anche per portare oggetti, perché da lì ho visto...
Ecco, lei ha fatto riferimento quello che ha detto poc'anzi, nel fatto di aver visto scaricare da questo pulmino questi due sacchi, ecco, mi può essere... Lei quando era stato sentito era stato più preciso con riferimento alla dinamica di questo fatto? Sei sicuro di averli visti scaricare, oppure qual era la...
Io adesso ricordo questo spostamento dei bastoni dallo striscione degli anarchici in Corso Buenos Aires al furgoncino. Mi sembra che fosse dal furgoncino allo striscione. Però.
Si ricorda se c'erano degli elicotteri, per esempio?
Sì, c'erano, volava sopra alla via, cioè esattamente dove ci trovavamo passavano degli elicotteri che venivano fischiati.
C'era una qualche relazione che lei aveva fatto tra il passaggio di questi elicotteri e questa vicenda del furgoncino? Lo dico poi, voglio dire, posso anche contestarle il contenuto delle dichiarazioni per vedere, poi di richiamare la sua memoria.
Io quel furgoncino poi l'ho rivisto nelle immagini televisive, l'ho rivisto nelle immagini credo date al TG5, per cui adesso non ricordo le mie dichiarazioni, però posso immaginare di aver pensato che dalle riprese video fatte dagli elicotteri, perché poi erano riprese dall'alto, fossero state fatte appunto, fosse stato inquadrato quel furgoncino, ma non ricordo, non mi sembra di aver visto il furgoncino in Piazza Paolo Danovi ripreso dalle telecamere, bensì nella manifestazione quella a Quarto, forse, se non ricordo male.
Senta, intanto questi sacchi che cosa contenevano?
Bastoni.
Sa quantificarli, tanti, pochi?
Sì, tanti, nel senso 20, 20, una ventina di bastoni.
Qualche decina?
Sì.
Avevano qualche forma particolare? Erano bastoni da albero?
Non li ricordo più.
Senta, con riferimento alla dinamica di questo fatto, io le contesto... Ripeto, la contestazione serve sia per contestazione che per aiuto alla memoria, se lei riesce a ricordare diversamente questi fatti. Quello che lei ha dichiarato nel verbale di dichiarazioni rese al pubblico ministero il 1 agosto del 2001. E con riferimento a questo, lei ha detto, tra Piazza Paolo Danovi invece vi era un camioncino che diffondeva musica con gli altoparlanti, non ricordo il tipo di musica, forse la discoteca rave party. Un gruppo di anarchici toscani, disse, ha provato a occultare sul pulmino due sacchi pieni di bastoni, cosa non più portata a termine, in quanto hanno poi temuto che il pulmino venisse sequestrato in quanto controllato dall'alto dagli elicotteri. Si ricorda com'era la dinamica di questo?
Le dico sinceramente che non ho più chiaro la scena, però se ho fatto quelle dichiarazioni, ricordo chiaramente i bastoni, ricordo chiaramente lo striscione degli anarchici, ricordo chiaramente l'attività tra il furgoncino e i manifestanti, però come le ho detto, quello che ricordo adesso è quello che le ho raccontato. Cioè,
quindi il suo ricordo, quello che lei ha adesso, è quello che questi bastoni sarebbero rimasti su questo furgoncino?
Io ricordo i
bastoni. Siano stati portati?
Io ricordo i bastoni che si spostano dal furgoncino, o salgono, scendono. Io ricordo questo trasporto di bastoni, questi sacchi, se non ricordo male, di tela, tipo di giuta, insomma, che pieni di bastoni che si muovono su questa direttrice. Quindi furgoncino manifestante.
Senta, quante persone ci saranno state più o meno all'interno della piazza in questo periodo in cui
qualche centinaia
di persone. Era una massa indistinta o all'interno della piazza si riuscivano, cioè in qualche modo si vedevano delle tipologie di gruppi differenti?
Io come ho detto, non ho notato che il mondo sindacale vicino ai Cobas era sottorappresentato rispetto alle mie aspettative. C'erano molti giovani che non mi davano l'idea di essere comunque sindacalisti, insomma, più vicini, come ho detto, essendo dietro anche alle striscioni degli anarchici, probabilmente più identificabili come vicini a un movimento anarchico, e sino a quel momento comunque mi sembravano, come potrei dire, molti italiani, c'erano molti italiani. Poi però a un certo punto, all'improvviso, la gente che stavo vedendo, prepararsi a questa, chiamiamola battaglia, con di fronte alla polizia, con lo scambio, con gli insulti che provenivano dai manifestanti verso i poliziotti che erano di fronte alla zona rossa, perché eravamo molto vicini alla zona rossa.
E in condizione di indicarci in quale via si trovavano?
Sì, in Corso Buenos Aires.
Ah, in Corso Buenos Aires. Sì.
In Corso Buenos Aires, lì iniziava, poco più in là iniziava la zona rossa e c'era un cordone di polizia. E quindi c'era uno scambio, diciamo, da una parte insulti e cori, dall'altra parte, cioè in realtà non era uno scambio, c'era questa immobilità.
Ecco, dal punto di vista della... lei quindi ha parlato, l'ho chiesto con riferimento ai gruppi, lei la prima cosa che mi stava dicendo era quindi che ha notato questa, diciamo, sparuta presenza di persone che lei ha ritenuto riconducibili all'area, diciamo, sì, della manifestazione ufficiale, esatto, di quella che doveva essere.
Esatto.
Le persone come erano vestite all'interno di questa piazza? In tutti i modi? C'erano delle prevalenze? C'erano...
Ecco, io adesso onestamente, come le ho detto, quello che ricordo, ho visto in alcune foto che ho recuperato, perché con me c'era il fotografo, poi è rimasto per poco perché in Corso Torino è stato attaccato dalla polizia e ha preso una manganellata in testa, è stato il primo ferito del G8 ufficiale, perché l'ANSA lo diede come primo ferito del G8. In quel caso, sino a quel momento, qualche foto è stata scattata e quindi ho potuto rivedere alcune immagini e, come mi ricordavo, molti giovani travisati e imbottiti, cioè con grosse imbottiture.
Quindi qui, diciamo che il suo ricordo non è quella di una massa di persone nere, vestite
non ancora,
di nero?
Non ancora. Io, il mio ricordo di una massa di persone vestite in nero è subito successiva. Anzi, io direi che erano quasi abbigliamenti estivi, sì, a quel momento, calzoncini, come ero vestito anch'io, calzoncini corti, sandali. Qualcuno, per esempio, dietro a questo striscione degli anarchici non erano, io mi ricordo, alcuni non erano travisati. Il ragazzo che portava, questo me lo ricordo abbastanza chiaramente, il ragazzo che portava i bastoni era volto scoperto, quindi anche abbastanza tranquillo. Non mi sembrava, insomma, avesse intenzione di nascondersi, però spostava i bastoni. E la cosa che mi ha colpito invece è quello che è successo immediatamente dopo.
Sì, adesso ci arriviamo. Prima di arrivare a questo, lei ha visto la preparazione di bombe Molotov in questa,
sì,
piazza?
Sì.
Questo, mi può descrivere a chi l'ha visto fare, se riesce a ricordarsi?
Mi sembra di ricordare bottiglie di plastica, però... forse anche di vetro, comunque mi ricordo nelle aiuole c'è la preparazione, adesso non saprei dirle onestamente il numero, però questo particolare lo ricordo, che mi colpì, perché insomma mi faceva capire che non erano proprio lì per giocare.
Ecco, ma voglio dire, quello che lei ha visto materialmente per ritenere che si tratta, nel senso, lei le ha viste esplodere queste bottiglie in quella fase?
No.
Voglio dire, per capire che loro stavano facendo delle Molotov, l'ha capito da quali gesti, da quale comportamento che tenevano queste persone?
Cioè, onestamente, come si faccia una Molotov, credo che si sia... Chi si
no, ma lei non dia niente per scontato, certo. non dia niente per scontato, lei racconti quello che ha visto, anche se le sembrano dei, certo, particolari banali, lei deve avere pazienza, deve cercare di raccontare...
Le dico che per me, in quel momento, so che la sensazione che mi è rimasta era che fosse una Molotov, perché è una cosa che ti scatta automaticamente perché la sai riconoscere. Però adesso io gliele provo a descrivere, però io credo che le descriverò come si prepara una Molotov, diciamo, di scuola.
Io vorrei che in questo momento lei mi dicesse quello che lei ricorda rispetto, certo, a quelli che sono i fatti, la ragione per cui, vedendo una bottiglia, ha ritenuto non fosse una bottiglia d'aranciata che la gente si stava bevendo,
immagino,
ma ha parlato
però,
anche nel verbale, di bottiglie Molotov.
Immagino, però sono passati 3 anni.
Sì, immagino, questo lo capisco.
Immagino che il motivo, adesso mi sembra di ricordare, o come un flash, di una bottiglia con un, diciamo, della carta in cima a chiudere e una tanichetta di benzina, per cui sono cose che mi fanno subito pensare a una bottiglia morta.
Ha parlato con qualcuno in questa piazza?
Non ricordo, Cioè, non ricordo. Sicuramente col fotografo. Mi ricordo altri dialoghi successivi, ma in piazza non mi ricordo. Non so che cosa ho detto 3 anni fa.
Senta, lei per quanto tempo è rimasto in questa piazza? Prima di spostarsi, poi.
Sino a quando sono iniziati i fatti che adesso andrò a descrivere.
Perfetto. Riesce a quantificarmelo più o meno?
Ma mezz'ora, 40 minuti.
Mezz'ora, 40 minuti.
Secondo me poco prima di mezzogiorno. Diciamo che gli scontri iniziano, se non ricordo male, la data che mi rimane, l'orario che mi rimane impresso è tipo mezzogiorno meno un quarto, una cosa del genere. Quindi un'oretta, 40 minuti, 45. Tutto inizia quando dietro appunto a questi ragazzi che si stavano preparando a una guerriglia che mi sembrava molto simile a quella da stadio, vedo qualcosa di molto più organizzato. Cioè improvvisamente come si apre la folla, si aprono come due ali di folla, e io vedo questo spettacolo che per me è stato mi ha colpito molto.
Mi scusi, lei era sempre in Piazza Paolo da Novi in questo
momento?
Ero in Corso Buenos Aires.
Ero vicino allo striscione degli anarchici toscani, ero lì in mezzo, perché io oltretutto non avevo niente della stampa, non avevo niente che segnalasse che ero un giornalista, calzoncini corti, ciabatte, stavo dove volevo, insomma, potevo tranquillamente girare in mezzo ai manifestanti. Quindi vedo questo, cioè come mi ricordo un'esultanza, non ricordo esattamente adesso se un grosso applauso o solamente un boato di ammirazione, perché è comparso per me davvero dal nulla un gruppo di 300 ragazzi. Lì l'effetto ottico era una macchia nera, lì veramente era una macchia nera, quindi con passamontagna, felpe, tutto. Io ho visto questo colpo d'occhio nero e sono rimasto impressionato. Con uno striscione che è rimasto per pochissimo tempo, smash, vuol dire annienta, distruggi, insomma, che è poi un po' il motto dei cosiddetti, quelli che poi sono stati identificati comunemente anche a livello giornalistico come black block, no? Blocco nero. Con questo striscione...
Si ricorda il colore di questo striscione?
No. Non me lo ricordo.
Senta, lei ha detto che si trovava in Corso Buenos Aires. Può orientare la sua persona rispetto a dove ha visto?
Sì, ero esattamente di fronte a Piazza Paolo dei Novi, un po' più avanti, un po' più verso... C'era la vecchia pasticceria Panarello in Corso Buenos Aires. Ecco. Diciamo più o meno a quell'altezza.
E loro da dove provenivano?
E loro erano all'incrocio con Corso Torino. Di fronte al Credito Italiano, la prima banca che è stata abbattuta, diciamo verso via Tomaseo,
Piazza Tomaseo. Quindi provenendo da Piazza Tomaseo,
da lì,
quindi li aveva di fronte a sé?
Di fronte.
Quindi lei si trovava prima dell'incrocio con Corso
Prima dell'incrocio, io sarò stato da loro a 50 metri forse, una cinquantina di metri.
E loro si trovavano prima dell'incrocio dalla parte opposta?
Stavano entrando nell'incrocio, stavano venendo, come dire, a dar sostegno alla manifestazione, cioè mi dava proprio l'impressione di essere un esercito atteso che arrivava, perché c'è stata questa esplosione di attesa, di gioia, che mi ha colpito. Poi vabbè, li ho visti armati, perché mi ricordo una vanga, una cosa che mi ha colpito, una vanga in mano a uno di questi ragazzi del blocco nero. Ho capito che non stavano più scherzando, che non c'era più da giocare, insomma.
Ecco, c'è stato qualche sorta di movimento, diciamo, del gruppo di persone che si trovava in Piazza Paolo da Novi quando sono arrivate queste persone? Lei ha descritto questo
boato. Io ho detto questa apertura del cordone, cioè del corteo, questo applauso, e poi a quel punto questo gruppo ha iniziato a guidare, cioè guidavano loro, non c'era più un disordine, non c'era più un'anarchia, una gestione anarchica del corteo, c'era questo gruppo che guidava quello che sarebbe, poi ho capito quello che sarebbe successo, perché poi li ho seguiti dall'inizio alla fine di tutto.
Ecco,
loro,
ma quello che io volevo capire era, lei ha detto, quindi questo, diciamo, gruppo di persone vestite di nero che si sono presentate in questa maniera anche coreografica con questo striscione, che poi è diventato la guida del gruppo, ma a questo gruppo si sono unite anche le persone? Parte delle persone
molti
che si
di
trovavano?
Quelli che erano pronti, di quelli che erano pronti a dar battaglia in Piazza Paolo da Novi, si sono uniti, hanno trasformato quei 300 ragazzi in un gruppo ben più nutrito, insomma.
Può quantificarlo?
Io a quel punto direi centinaia di persone, insomma, in grado poi di portare avanti, come abbiamo visto, con profitto la guerriglia.
Ecco, di questo striscione con la scritta Smash, lei poi sa qualcosa, ha saputo delle circostanze.
Quello me lo ricordo bene, perché tra le mie fonti c'erano, come ho detto, anche dei ragazzi dei centri sociali. Io mi fido di loro, loro si fidano di me, per cui c'è un rapporto di fiducia.
Ci può dire chi era la persona che l'ha fatto queste?
No. Avevo fatto il nome?
E io glielo sto chiedendo adesso, perché non aveva fatto il nome. Nel senso che siccome lei non può riferire, a parte che ha l'obbligo di dire la verità, non so neanche fino a che punto. Comunque per me non è particolarmente rilevante, nel senso che le affermazioni che lei fa per me sono comprovate da altri elementi, quindi
comunque preferirei,
diciamo che allora a questo punto eviterei di proseguire, nel senso che se lei poi mi riferisce il contenuto delle cose, ma non mi riferisce. E ho capito, avvocato Multedo, non mi riferisce chi gliel'ha detto, diventa problematico. Ecco, qual è stato poi il primo atto, diciamo, di quella che lei ha definito questa situazione di guerriglia che si è verificato, cui lei ha assistito?
L'attacco credo che sia il Credito Italiano, è una banca che fa angolo tra Corso Buenos Aires e Corso Torino. Questa banca, io ricordo che è iniziato questo attacco, sono scesi dei abitanti, non so se scendessero dagli appartamenti del palazzo dove si trova la banca o se arrivassero dalla strada, comunque c'è stato un conciliabolo per cercare da parte di alcuni genovesi di evitare questo attacco, una specie di zuffa, io ricordo, non mi ricordo chi con chi, però mi ricordo che c'è stato un momento di grande tensione e poi il genovese, il signore, mi ricordo un signore anziano, se non ricordo malissimo, lasciò perdere, accettò, insomma, l'ineluttabile che insomma, quella banca doveva cadere ed è successo, insomma, è iniziato l'attacco.
Ecco, l'attacco è iniziato da parte di chi a questo punto? Si riusciva a capire, o era ormai un gruppo uniforme, è stato iniziato da qualcuno?
Chi iniziò non lo ricordo, però ricordo con chiarezza che guidavano sempre questo gruppo più che sembrava più in divisa, diciamo così, con i tamburini che gli facevano i cosiddetti tamburini, che gli facevano da apripista e poi però al lancio di pietre, allo sfascio delle vetrine partecipavano più persone, insomma, non solo quelli, chiamiamoli, militarizzati, insomma.
Lei per militarizzati, diciamo, intende le persone vestite di nero che appartengono, diciamo, quelle 300 persone che aveva visto provenire da Piazza Tommaseo.
Che quindi immagino essere partite insieme, organizzate.
Sento, non gliel'avevo chiesto prima, con riferimento a Piazza Paolo Danovi, l'avevo chiesto se lei aveva parlato con qualcuno e mi ha riferito di no.
Ho detto che non ricorda.
Ha avuto modo di sentire o di capire la nazionalità delle persone o dei gruppi che si trovavano in Piazza Paolo Danovi, se erano italiani, se erano stranieri?
Ho detto, su Piazza Paolo Danovi mi sembra ci fossero molti italiani inizialmente, quando mi sono trovato in mezzo ai toscani erano chiaramente italiani, e poi dopo però quando ho deciso di inseguire quelli che mi sembravano i più organizzati, la lingua ufficiale era l'inglese, poi conosco anche bene so riconoscerlo, l'euskera, perché sono andato spesso per occuparmi di ETA nei Paesi Baschi, c'erano anche dei baschi.
Quindi diciamo sostanzialmente che la prevalenza, da quello che lei ha capito delle persone o quello che ha sentito parlare in Piazza Paolo Danovi, era italiana, la prevalenza del gruppo, diciamo, vestito di nero era sostanzialmente straniera.
Io dico, parlavano inglese perché si capivano in inglese, però poi parlavano tedesco, molto tedesco, compresi gli svizzeri, perché poi ho conosciuto, quello sì, anche degli svizzeri.
Adesso poi ci arriviamo. Senta, con riferimento al danneggiamento del Credito Italiano, lei è stato di una qualche portata, si sono limitati a dare qualche colpo, sa se sono, voglio dire, qualcuno è penetrato all'interno, sa se sono stati degli incendi, non lo so, voglio dire, per quello che è il suo ricordo, ripeto.
Mi sembra di ricordare che quella fu una delle banche in cui entrarono tirando fuori mobilia e dando fuoco per strada, però come dico, anche in un'altra via è successo. Dopo poco, dopo Piazza Tommaseo, di vedermi è successo di vedere fare la stessa cosa, per cui non vorrei confondere le banche.
Ecco, lei, sempre nel contesto, nel febbraio del 1 agosto del 2001, aveva riferito questo. Dice, dopo che i neri si sono mescolati al corteo, è iniziata la battaglia con la distruzione del credito italiano. Purtroppo non mi ricordo i volti di chi ha partecipato, chi si è accanito, dice, non erano più di 3 o 4 ragazzi che sono entrati dentro la banca ed hanno provato a incendiarne i locali. Sì.
Ecco, questo se adesso lo ricordo, cioè poi è quello che ho detto testé, insomma.
Ricorda se c'era stata anche una rissa tra qualcuno?
Sì, mi ricordo che c'è stato un tentativo di qualcuno, oltre al genovese di cui ho parlato, c'è stato il tentativo di un ragazzo di bloccarne un altro, probabilmente perché stava dando fuoco ai locali.
Ecco, si ricorda la nazionalità dell'interlocutore?
Mi sembra che... faticoso.
O quantomeno se erano italiani, stranieri.
No, un italiano e uno straniero, se non ricordo male.
Quello che cercava di bloccare l'altro era lo straniero o l'italiano?
Mi sembra l'italiano, però non sono certo. Non, assolutamente non sono certo. Mi ricordo questo episodio, mi ricordo della discussione, però adesso non saprei dirlo.
Ecco, perché sempre in questo verbale del 1 agosto 2001, per contestazione, lei dice, qui c'è stata una piccola rissa tra un italiano ed uno straniero, se non sbaglio un francese, che lo invitava a non esagerare venendo con lo stesso quasi alle mani, quindi sembrava, da quello che lei aveva detto, che fosse stato il francese a cercare di bloccare l'italiano.
Come le dico, non è che adesso abbia cambiato opinione, non la ricordo, no. Non ricordo.
Mentre invece... Voglio dire, lei ricorda questo
punto? La discussione,
sì, assolutamente. La discussione e anche l'ingresso all'interno della banca?
Assolutamente, quello ricordo assolutamente.
Sa se sono stati danneggiati delle altre cose lì attorno al credito italiano, se ci ha fatto caso?
Cassonetti, continuano a cadere. Ecco, lì è iniziato lo scontro con la polizia, perché poi la vera battaglia è stata in piazza Tommaseo, quella che secondo me può essere indicato come l'inizio degli scontri del G8, quello vero e proprio. Però già in Corso Torino era iniziato lo scontro con i poliziotti, quindi si formavano le barricate con i cassonetti e in uno di questi scontri, come ho detto, il fotografo è rimasto.
Sì, adesso ci arriviamo. Questi cassonetti venivano semplicemente spostati, venivano incendiati?
No, incendiati, venivano svuotati, cioè girati, con alcune cose che uscivano, perché un po' serviva anche i vetri per terra, ricordo con chiarezza, e poi gli si dava fuoco. Sì, no, erano barricate, incendiate.
Sì. Nel senso che la finalità, per quello che lei ha visto, di queste barricate era un semplice danneggiamento, quello di impedire...
Impedire alla polizia di bloccare questo loro percorso, senza dubbio. Erano tutte rivolte alla polizia queste barricate, cioè dove arrivavano i poliziotti si formavano le barricate per coprire la fuga, insomma.
Ritornando sempre, diciamo, all'incrocio tra Corso Torino e Corso Buenos Aires, in zona del credito italiano, Le ho chiesto, ha visto danneggiare altre cose, lei già stava parlando poi l'inizio dei cassonetti, queste cose qui, ha visto danneggiare altri immobili, se lo ricorda? Non so.
No, adesso no, forse sto cercando proprio di pescare nella memoria.
È quello che deve fare, abbiamo tutto il tempo necessario.
Sì. Forse, allora lì c'è il credito italiano... Mi immagino, per chi non è genovese, quanto sia difficile ricostruire. Mi ricordo il credito italiano e forse lì...
Trarla poi in inganno. Quello che le sto chiedendo non è se ci sono altre attività commerciali, che è un altro problema.
No, allora
quello che io le sto chiedendo era se poi lei può, per carità, fare mente locale, cercare di ricordarsi che cosa ci sta lì, visto che lei conosce la città, però quello che poi mi interessa è sapere se lei ne ha visto il danneggiamento. Molta tranquillità, nel senso che poi ci sono le richieste di risarcimento danni, le fotografie,
Mi ricordo, adesso però, come dico, vi
viene fuori dalla nebbia. Mi ricordo che comunque c'era qualcosa che riguardava dei piani superiori, cioè delle finestre, però non riesco, ricordo che ho come un'immagine, un flash di finestre, probabilmente, non mi ricordo se perché gli abitanti per protesta tiravano giù qualcosa o se erano i manifestanti a tirare verso l'alto.
Senta, lei prima ha fatto riferimento alla comparsa dei tamburini.
Sì.
Lei ne ha parlato, ce ne stava parlando adesso con riferimento a questa situazione. Nelle dichiarazioni che lei aveva fatto, aveva detto di averli visti per la prima volta in piazza Tommaseo. Era corretto quello che diceva allora, è corretto quello che dice adesso? Riesce a pensare se effettivamente...
No. Li ho visti per la prima volta, mi ricordo, quando hanno incominciato a esibirsi musicalmente, perché magari non li avevo notati, che in realtà poi loro...
E dove è avvenuto questo, mi scusi?
Se non ricordo male, proprio mentre si era formata la barricata in piazza Tommaseo, l'ANSA dava il primo lancio agenzia, perché mi chiamarono da Milano, ricordo, per dirmi cosa sta succedendo, perché qui c'è un lancio d'ANSA. In effetti la prima notizia è questa degli scontri di piazza Tommaseo, e io mentre seguivo comunque questa difesa della barricata da parte dei manifestanti contro la polizia che cercava di entrare in piazza, ricordo che sono apparsi, sì, i tamburini.
Io gliel'ho chiesto perché invece mi sembrava che prima lei avesse detto...
No, dicevo che guidavano il corteo, guidavano la manifestazione, però le stavo parlando dell'incrocio con Corso Torino, piazza Tommaseo è a 100 metri, per me loro hanno guidato...
Ma io le sto chiedendo questa precisazione.
Tommaseo, certamente da piazza Tommaseo mi sono reso conto che fossero dei musicisti, no? Che non erano dei manifestanti comuni.
Senta, dall'incrocio tra Corso Torino e Corso Buenos Aires, poi il gruppo per dove si è incamminato, che direzione ha preso?
Il nome della via, adesso non la ricordo, cos'è via Uruguay, Corso Uruguay.
Scusi un attimo, possiamo dare al test la mappa consueta?
Dovrebbe essere via Montevideo, perché non è via Crimea, è via Montevideo, sempre quello che dicevo.
Da dove, scusi?
Da piazza Tommaseo.
Sì, non ci siamo ancora arrivati, adesso sì. Se l'ho portata a piazza Tommaseo con il discorso dei tamburini. Ah. Quello che io le stavo chiedendo era, partendo dal primo episodio che lei ha descritto, cioè il danneggiamento al credito italiano, che si trova, lei ha detto prima, all'incrocio tra Corso Torino e piazza Tommaseo, il gruppo che sostanzialmente lì si è formato per... Che lei, certo, ha detto che una parte di persone veniva da Corso Buenos Aires verso l'incrocio, qualcuno da piazza Paolo Dannovi. Da quel punto lì dove si è mosso il gruppo? Se si è continuato
verso,
a muovere?
Sì, ha percorso un tratto Corso Torino.
Un tratto di Corso Torino, sì. Ed è il luogo dove lei faceva riferimento, esatto, sono comparse le barricate.
Di fronte a delle cabine telefoniche dove ci sono degli uffici del comune.
Ci sono stati anche altri danneggiamenti dell'arredo urbano, se lei li ha visti in questo nella parte di Corso Torino, lei ha fatto riferimento ai cassonetti, eccetera, altre cose, altri danneggiamenti analoghi a quelli di piazza Paolo Dannovi?
No, in questo momento non me lo ricordo, non me lo ricordo, non posso escluderlo perché stava succedendo di tutto, cioè era veramente una situazione di guerriglia, per cui c'erano fiamme,
ecco, il
vetri.
Gruppo da piazza Paolo Dannovi, da piazza Savonarola, dall'incrocio tra Corso Torino e Corso Buenos Aires. Lei ha detto si è spostato per un pezzo per Corso Torino. Sì. Intanto in che direzione?
Verso sud, verso il mare.
Verso mare. Si è spostato autonomamente per una scelta propria o comunque per un movimento autonomo, o si è spostato per l'intervento di forze dell'ordine, ecco, o per altre,
ecco,
cose?
Le forze dell'ordine, la prima risposta delle forze dell'ordine, la ricordo proprio in Corso Buenos Aires, che quindi affluirono verso l'incrocio per impedire probabilmente che si continuasse a incendiare il credito italiano, perché insomma la polizia sino a quel momento era rimasta abbastanza in attesa, però nel momento in cui si metteva a rischio un intero palazzo, credo che abbiano deciso di intervenire per quello. Adesso,
vabbè, comunque, voglio dire, a prescindere da perché hanno deciso di intervenire, cioè, da lì hanno cominciato ad no, intervenire, dico, ad avanzare, a fare che cosa la polizia? Sono cioè, era collocata da dove?
Quel cordone di cui parlavo di Corso Buenos Aires è avanzato e ha incominciato a pressare sui manifestanti.
Quando parliamo di movimenti della polizia da Corso Buenos Aires, ne parliamo da direzione?
Da Corso Buenos Aires verso Piazza Tomasino.
Verso Piazza Tomasino, sì. Quindi arrivando all'incrocio. Sì. In questa prima fase, cioè diciamo di polizia che arriva fino all'incrocio con Corso Torino, c'è stato un contatto diretto tra la polizia e i manifestanti?
Il contatto diretto era, se per contatto diretto intendiamo lancio di oggetti, c'era, sì, c'è stato. Cioè i manifestanti hanno incominciato a fare oggetto, insomma, della polizia di lancio di oggetti.
Questo lei lo ricorda già in Corso Buenos Aires o se lo ricorda in Corso Torino?
In Corso Buenos Aires, come dicevo, c'era stato qualche scaramuccia, qualche schermaglia quando si preparavano, no, come ho raccontato, no, non c'era stato nulla di importante in piazza, all'inizio, prima che apparissero il famoso gruppo delle tute nere. Dopo invece ogni momento, ogni qualvolta la distanza tra polizia e manifestanti diventava sufficientemente breve, cioè, per cui si potesse raggiungere la polizia con un lancio di oggetti, c'era insomma questo lancio.
Contatti più ravvicinati in questa fase lei non ne ha visti?
Beh, mi sembra di sì, se addirittura il fotografo lo hanno colpito.
No, mi scusi, sì, non consideravo il suo fotografo, adesso poi arriviamo,
sì,
al fotografo.
Erano tre manifestanti, non erano tre manifestanti, per cui in realtà lì c'è stato il fuggi-fuggi, un inseguimento della polizia che ha disperso parte del gruppo. Io ero tra i manifestanti, il fotografo era tra i manifestanti e un poliziotto ha raggiunto il fotografo, che peraltro si era, per onore del vero, si era anche manifestato come fotografo, come giornalista. Si è girato e si è preso a randellata.
Questo è avvenuto perché il fotografo si è attardato, perché correva meno veloce.
C'era molta tensione.
Cioè, nel senso, a quel punto voi eravate in cima al gruppo, eravate in fondo
al
gruppo.
Il fotografo, a differenza del giornalista, deve esserci e non può stare a distanza. Stava fotografando proprio gli scontri in prima linea. Io invece guardavo tipo i poliziotti, stavo distante dai poliziotti, stavo a 20 metri, insomma. Evitavo di essere proprio, soprattutto perché i lacrimogeni erano molto fastidiosi, insomma, uno evitava di farsi urticare in una situazione, cioè era veramente una situazione di guerriglia, fumogeni, incendi, cecassonetti incendiati, bruciava la banca, c'erano divelti, come dicevamo, in Piazza Paolo Noi, ma probabilmente anche lì, perché mi ricordo vetri per terra, mi ricordo cassonetti in fiamme. Obiettivamente la situazione era tale per cui uno non vedeva l'ora di allontanarsi dalla prima linea, ecco. Invece il fotografo ci è rimasto e ci ha rimesso qualche punto in testa.
Qualche punto in testa. Ma ha detto che il fotografo si chiama?
Pierluigi Cipelli.
Che è di Milano?
È di Milano, sì.
E lavora ancora per il vostro...
Lui è un freelance, è un fotografo noto, abbastanza noto, è importante un fotografo, e per noi lavorava, perché ci serviva un fotografo bravo, lavorava per noi in quell'occasione.
Senta. Ecco, ritorniamo a questo gruppo di persone, diciamo al gruppo, quello che lei stava seguendo, che si sta spostando in direzione, quindi monti verso mare, in Corso Torino. A questo punto poi è successo qualche cosa, ci sono stati altri interventi della polizia? E comunque quali sono la direzione o le direzioni che sono state prese?
Se non ricordo male, sempre andando a ripescare in quei famosi ricordi, arrivò dalla polizia dal mare, cioè direzione dal mare verso l'incrocio. Quindi quello che si dice cul-de-sac.
A che altezza dall'incrocio con, mi scusi?
Dopo via Pisa, cioè poco oltre l'anagrafe, insomma gli uffici anagrafe e prima di via Pisacane, quindi via Tolemaide, a che altezza è? No, no, via, scusi, non via, via Trebisonda, aspetti un attimo, io dico subito, sì, all'altezza direi di via Trebisonda, forse sì, altezza di via Trebisonda. Tanto che i manifestanti, se non ricordo male, girarono alcuni isolati per rientrare in piazza Tomaseo.
E quindi giravano alcuni isolati percorrendo quali strade?
Potrebbe essere, se non ricordo male, proprio via Trebisonda, quella che percorsi io, e poi via Montesuello.
e via Montesuello. Ci sono anche delle, invece una parte del gruppo che è andata verso mare, se lei l'ha percepito o se è avvenuto.
Sì, difatti alcuni poi, diciamo che lì c'è stata una divisione. Lì c'è stata una divisione, tanto che poi al pomeriggio, se non ricordo, sempre se non ricordo male, col fotografo dicemmo: guarda, noi abbiamo seguito la manifestazione, gli incidenti che ci sono stati su, poi sulle alture in zona Castelletto, però poi ce ne sono stati altre in città e abbiamo immaginato che parte dei manifestanti più agguerriti che si erano separati da noi in quel momento avessero poi proseguito la guerriglia.
Ecco, nel senso, questa è stata una vostra deduzione, avendo appreso che c'erano stati danni, o in quel momento avete visto
una divisione, vista una divisione, certo. Alcuni
per l'intervento della polizia, diceva, all'altezza di via Pisacane.
Sì, più o meno a quell'altezza, sì. Ci fu una fuga verso il mare di alcuni, sì, di un buon gruppo. Comunque, insomma, capì che la guerriglia si stava frazionando, cioè questa situazione di guerriglia si stava frazionando, che non era, c'erano tanti focolai, che non eravamo proprio tutti in piazza Tomaselli.
Senta, lei prima ha parlato dell'anagrafe, ha mica visto se vi sono stati dei danneggiamenti nei confronti degli uffici dell'anagrafe?
Io onestamente adesso non lo ricordo. Certamente in quella via, come nelle altre che ho percorso, ovunque c'erano cassonetti incendiati, scritte e vetrine infrante. Però non saprei adesso dire quali vetrine.
Ha visto in questa fase il lancio di bottiglia Molotov?
In piazza Tomaseo. In piazza Tomaseo.
Quindi dopo?
Sì, sì.
Non ci siamo ancora.
Mi ricordo piazza Tomaseo, perché lì è stato, come ho detto, lo scontro aveva preso una piega piuttosto grave.
Aveva visto o ricorda fino a questo punto incendi di autovetture?
E mi ricordo un episodio che mi ricordo chiarissimamente, una 500 credo, una macchina, un'utilitaria che venne attaccata e due ragazzi, probabilmente torinesi perché mi ricordo l'accento, dissero: no, se questi cosa stanno facendo, loro erano vicini ai Cobas perché sentivo che parlavano, dice, noi sindacalisti, una cosa del genere, non possiamo accettare che vengano colpite cose di gente come noi, per cui dissero: noi a questa manifestazione non partecipiamo, e se ne andavano. Per cui io collego a questa dichiarazione di questi ragazzi l'attacco a un'utilitaria in piazza Tomaseo.
Quindi in piazza Tomaseo, quindi sì. Prima di piazza Tomaseo lei non ricorda?
Non me ne ricordo.
Senta, lei com'era vestito? Più o meno ce l'ha già detto.
Sì, io avevo dei bermuda, un paio di sandali, una maglietta che non ricordo, mi sembra una maglietta con una, doveva essere di una birra, di una marca di birra, e poi una bandiera dei Cobas. Perché
si ricorda quando e in che occasione?
La raccolsi dopo la prima, credo il primo fuggi, credo lì all'incrocio col credito italiano, dove c'era l'incrocio, dove c'era il credito italiano, c'è stato prima salta la polizia, sono rimaste sul, mi sembra, o in piazza Tomaseo, o in piazza Tomaseo.
Lei disse nell'interrogatorio del 1 agosto 2001, parlò di via Trebisonda.
Ecco, quindi insomma, in quelle, durante la fuga comunque, ricordo.
Quindi dice tra il credito italiano e l'arrivo di piazza Tomaseo, benissimo. Quindi allora, quando lei arriva in piazza Tomaseo già sapeva.
Esatto, io stavo scappando e nella fuga pensai bene di mimetizzarmi, devo scegliere una scelta di campo, visto che il fotografo era rimasto sotto i colpi della polizia, io pensai di mimetizzarmi tra i manifestanti, evitando di essere però espulso dal gruppo, insomma, di riuscire a stare con loro.
Senta, lei ricorda verso che ora siete arrivati a piazza Tomaseo, o comunque più o meno quanto tempo sarà passato dal momento dell'attacco al credito italiano?
Se non ricordo male era mezzogiorno, c'è il grande orologio di piazza Tomaseo, mi ricordo che lo notai e mi sembra facesse mezzogiorno, possibile, non lo so, lì ricordi obiettivamente erano più freschi quelli della mia testimonianza.
Sempre a titolo di contestazione, il 1 agosto del 2001 lei disse verso le 12.15-12.30.
Vabbè. È sicuramente corretto, e soprattutto perché mi ricordo che quell'ora la fissai bene grazie a questo orologio.
Ritornando a qualcosa che lei aveva già anticipato prima, quindi a questo punto Ci può descrivere qual era la situazione della piazza?
La situazione della piazza era di grande fermento, c'era molta agitazione perché non si sapeva bene quale direzione prendere, noi che non eravamo al corrente dei movimenti decisi poi dall'alto, diciamo.
Scusi, decisi poi dall'alto nel senso, poi nelle sue dichiarazioni ha fatto alcune specificazioni, in questo momento lei aveva già la percezione che i movimenti fossero decisi?
Lì ho capito che è iniziato tutto quando sono arrivati questi ragazzi, le tute nere, per cui ho capito che guidavano loro, però nella piazza non c'era il corteo con in cima, eravamo disseminati, insomma, non c'era chiarissimamente la distinzione tra chi comandava e chi seguiva. Per cui eravamo lì, appunto ci sono stati alcuni che hanno capito di cosa si trattasse e hanno avuto la percezione e se ne sono andati, come questi ragazzi di Torino di cui parlavo, ma più un certo numero di persone abbandonarono il campo a Piazza Tomaseo. Cioè a Piazza Tomaseo si capì, secondo me, chiaramente cosa stava diventando il G8. Per cui c'era questa barriera con fiamme molto alte, questa barricata con fiamme molto alte in Piazza Tomaseo all'ingresso di Piazza Tomaseo in direzione Corso Buenos Aires. C'era la polizia che non riusciva a avvicinarsi, lanciava, se non ricordo male, lacrimogeni e mi ricordo lì lancio di molotov, esplosioni. Cioè obiettivamente era una situazione che non avevo mai vissuto in tutta la vita e c'era un po' di agitazione da parte di tutti quelli che come me non erano abituati. E poi lì apparvero i famosi tamburini, insomma.
Ecco, può dire...
Sì, erano un gruppo di ragazzi, ragazzi e ragazze, di cui poi vidi anche i volti, perché poi c'erano dei momenti in cui si rilassavano, cioè come se stessero facendo una passeggiata. Cioè, loro erano molto tranquilli, dettavano i tempi con questo ritmo ossessivo e... mi ricordo che c'erano ragazzi e ragazze, il numero adesso mi sembra fossero 6 o 7, adesso lei può dirmelo quanto esattamente il numero. Sì, che
vabbè, è inutile, nel senso che anche se glielo leggessi non se lo ricorderebbe, quindi abbiamo le fotografie, le possiamo
contare. Mi ricordo che erano 6 o 7 con queste maschere fatte credo con carta pet, no, con come si chiama, non polistirolo, vabbè, la gomma piuma, erano delle cose di gomma piuma. Le bandiere avevano...
Si ricorda che le bandiere di che colore erano? Se avevano
anarchiche, bandiere nere mi sembra. Bandiere
avevano
nere.
Dei disegni sopra?
La cerchiata, se non ricordo male. E poi del fegato, ecco, mi ricordo così, un fegato, se non ricordo male, un fegato c'era. Un fegato però non, adesso non saprei dargli un significato.
Avevano dei copricapi?
Sì, dei copricapi fatti tipo, come ho detto, un po' ma che li travisavano, dei copricapi tipo conchiglie. Tipo una cosa del genere, erano molto folcloristici.
Ci sono stati, lei ha parlato delle barricate incendiate, del lancio di Molotov in Piazza Tommaseo, del danneggiamento di questa autovettura, di questa 500 se non sbaglio, sono stati danneggiati degli immobili, c'erano banche?
Sì, lì c'era un'altra banca che è stata sicuramente assaltata, un Carige credo, dovrebbe esserci una Carige lì, vicino al cinema. E poi... chiaramente lì non ricordo altri assalti, però come ho detto era una situazione di guerriglia diffusa, per cui vedevo focolai, fiamme un po' dappertutto, era fuggi, attacchi, lacrimogeni, cioè era una situazione in cui non era facile prendere nota e rendersi conto, c'è un stanno danneggiando qui, lì hanno, no, era un attacco diffuso.
Lei sa dove si trova la caserma della polizia stradale?
No.
Diciamo che questo carosello dei tamburini è continuato per quanto tempo?
Fino alla fine. Sì, alla fine, nel senso lì no, facevano un carosello e poi incominciavano a guidare, da lì hanno incominciato a guidare il gruppo, in via Montevideo guidavano loro sino all'incrocio con via Tolemaide, poi loro si sono seduti.
Quindi da Piazza Tommaseo poi a un certo punto che cosa è successo?
È successo che io ho capito che qualcosa stava muovendosi, che c'era una direzione da prendere, perché questi hanno incominciato a guidare e dietro, come un pifferaio magico, e dietro tutti gli altri. Io mi sono accodato.
A quel punto c'era più distinzione tra tutti gli altri, o nel senso che...
Diciamo che a quel punto volti scoperti non ce n'erano moltissimi, ecco. C'erano...
Cioè quella macchia nera di gruppo, di persone, eccetera, c'era ancora, oppure a questo punto...
Sì, come dico, il gruppo mi ha impressionato alla partenza. Era compatto erano tutti armati. Armati intendo con bastoni, vanghe. Poi dopo guidavano, alcuni li riconoscevi con le felpe nere, scure, però c'erano anche tanti altri ragazzi. Per esempio mi ricordo un ragazzo basco con una maglia da marinaio, bianca, a righe blu, e lì non aveva niente da break block, eppure ha bruciato, se non ricordo male, una macchina, era, glielo dico subito, una Brava. Diciamo che tutti lì si davano da fare, ecco, a quel punto. Chi seguiva i tamburini era pronto a fare questo, cioè, era una scelta di campo. A quel punto tu, se seguivi loro, era ovvio che stessi preparandoti a passare una giornata di guerriglia. Chi non voleva farla stava da un'altra parte, era già scappato. Lì, chi stava lì era perché sapeva cosa stava per fare, cosa stava succedendo e cosa doveva fare. Doveva scappare quando partiva la carica della polizia, doveva attaccare, mordere e fuggire quando c'era il tempo e il modo, e distruggere tutto quello che si poteva distruggere.
Senta, quindi lei stava dicendo i tamburini hanno cominciato a muoversi verso, sì, che direzione?
Via Montevideo, verso via Tolemaide. Sì.
Verso via Tolemaide, inteso come intersezione tra via Tolemaide e Corso Gastaldi?
Dove ci sono gli sparti traffico, perché poi si sedettero proprio lì sullo sparti traffico.
Ecco, lei ha visto arrivare la polizia in piazza Tommaseo?
Alla fine la barricata non è durata all'infinito, ovviamente, e mi ricordo che arrivarono anche la polizia, ci fu questo spostamento, perché comunque anticipavano sempre questi ragazzi che guidavano, era difficile che cercassero lo scontro con la polizia, anzi, era molto meglio, da quello che ho capito, anche perché loro, quelli che guidavano, non erano pronti, cioè i tamburini non erano pronti allo scontro, non avevano rinforzi,
cioè non erano armati, non erano.
Per cui loro guidavano e evitavano lo scontro con la polizia, e quando vedevano che la polizia stava, hanno capito che la polizia stava per entrare in piazza Tommaseo, si è andati tutti verso via Montevideo, e lì è iniziata un'altra fase di cassonetti abbattuti.
Sì. Prego.
Qui sono state organizzate altre trincee, diciamo, altre barricate.
Nel momento in cui la polizia è arrivata in piazza Tommaseo, lei non era già più in piazza Tommaseo?
Mi sembra di no. Io seguivo l'inizio della seguivo i tamburini, per cui non l'ho vista arrivare. Me ne sono accorto perché poi li abbiamo visti in via Montevideo, che hanno caricato in via Montevideo.
Ecco, quindi diciamo che allora... Proseguiamo, sì. Quindi lei stava dicendo per via Montevideo, arrivando fino verso, diciamo, sì, all'incrocio con via Tolemaide.
E lì mi ricordo,
lei ha parlato di altre barricate?
Altri negozi distrutti, mi ricordo un negozio cose per ufficio, mobili per ufficio, adesso non vorrei dire una sciocchezza, computer in strada, questi li ricordo, vennero tirati fuori dei computer, buttati...
Lei aveva parlato nell'interrogatorio del 1 agosto 2001 della distruzione del Rent Sixth Car. Era questa a cui si riferisce?
Come si chiama, mi scusi?
Rent Car Sixth.
Può darsi, erano uffici, perché uscivano, io mi ricordo, dei computer, delle scrivanie, delle sedie, insomma, tiravano fuori quello che c'era a tirare fuori da questo ufficio.
E questo in che via?
Via Montevideo.
In via Montevideo. Le barricate a cui lei ha fatto riferimento, anche queste erano incendiate?
Sì,
erano. Io glielo chiedo sempre.
Io mi ricordo solo fiamme, però, come dico, non credo che fosse una tecnica usata per tutti quei due giorni, insomma, quella di incendiare i cassonetti.
Ecco, ha visto incendiare in questa fase o nella fase immediatamente successiva, comunque,
la macchina,
se mi può collocare... Delle autovetture, un'autovettura, quante?
Mi ricordo bene questa Brava, e poi una Y10, se non ricordo male.
Ecco, può essere più preciso sulla sì. dinamica.
Mi ricordo di questa scena, quella è proprio una scena da film, da Arancia Meccanica, perché questo ragazzo probabilmente...
Stiamo parlando intanto di quale autovettura?
La Brava.
Per La Brava. Mm.
Mi ricordo che questo ragazzo, il Basco, con grande abilità...
Il Basco prima, sarebbe il ragazzo che ha descritto prima con
sì,
questa maglia.
Esatto, mi ricordo lui. Aprì questa portiera, e mise in moto la macchina, musica a tutto volume, adesso non ricordo il genere, però era suggestiva, e la diede alle fiamme. Per cui si vedeva questo fuoco altissimo e questa musica ad altissimi tantissimi decibel, che dava l'impressione di essere non nella realtà, insomma.
Ecco, nel senso, la macchina fu spostata dal luogo dove
sì,
si trovava.
Da questo ragazzo che riuscì a metterla in moto.
Fu incendiata da lui, fu incendiata da altra gente?
Sì, ma da lui comunque era aiutato, almeno da, se non ricordo male, io mi ricordo che si formò un po' di vuoto intorno e due o tre persone che partecipavano, poi sventolavano le bandiere rosse di uno di quei partiti comunisti combattenti turchi, quelli con, se non ricordo male, Kalashnikov, c'erano due o tre sigle, però non ricordo quali. C'era questa scena per cui la macchina in fiamme, la musica altissima, le bandiere con i Kalashnikov che sventolavano, era una, diciamo, molto scenografico.
Lei parlò di bandiere del TKB?
Probabilmente, adesso non lo ricordo, ma erano turchi.
Si ricorda in quale modo fu incendiata questa macchina?
Sì, proprio all'incrocio, proprio prima in fondo a Montevideo, per entrare in via Tolemaide c'è uno spartitraffico, sì. Prima dello spartitraffico la
chiedevo
macchina...
in quale modo?
No, non me lo ricordo.
Da che parte hanno cominciato?
Hanno incominciato, se non ricordo male, con gli interni, da dentro.
Non lo so, io glielo sto chiedendo, sì, io le contesto. Il primo agosto del 2001, lei disse... dice tra l'esultanza generale ne accese l'autoradio aiutato da altri due o tre ragazzi e ha iniziato a distruggere la macchina per poi incendiarla partendo dai sedili posteriori.
Esatto, l'ho detto, dall'interno dei sedili. Sì, sì, questo lo ricordo.
Non so, nel senso che
sì. Ricordo appunto questo incendiare i sedili, questo me lo ricordo, perché era aperta la macchina e quindi...
Ha visto poi incendiare anche un'altra macchina?
Mi ricordo questa, se non ricordo, cioè, ribadisco, dopo tre anni sembra la una Y10, però di quell'episodio non ricordo quasi più nulla.
Cioè nel senso che l'ha vista in fiamme, l'ha visto...
No, io essendo in cima ho visto la preparazione, delle cose che sto raccontando ho visto la preparazione. Cioè ho partecipato attivamente all'inizio di tutto quello che sto raccontando, perché ero proprio in cima al corteo.
Lei ha visto se anche con riferimento a questa Y c'era stato un interessamento di questo ragazzo basco che lei aveva detto, oppure se anche
non
questa era
ricordo.
Stata messa in moto?
Non me lo ricordo.
Ecco, c'è stata una fase di stasi, diciamo, all'incrocio.
Lì ci fu un attimo di tranquillità, mi ricordo io seduto a fianco a questi tamburini, loro seduti sullo spartitraffico, anche un clima, diciamo, di scherzo, e probabilmente perché reggevano bene le barricate in via Montevideo. Quindi c'è stato qualche conciliabolo, forse anche per scegliere la direzione, perché stavamo proprio all'incrocio tra la strada che portava verso il Carlini e quindi verso tutti gli altri manifestanti e la strada invece che portava verso la zona rossa, quindi era obiettivamente un momento il momento delle decisioni.
Si intravedeva il corteo che doveva scendere dal Carlini?
Non mi ricordo, no, io il corteo me lo ricordo chiaramente al pomeriggio.
Senta, più o meno che ora sarà stata, se riesce a...
L'una, circa, un po' prima, l'una, sì.
Con lei ha parlato di questo momento di stasi, e in questa occasione ha parlato con qualcuno dei tamburini?
Mi ricordo una ragazza, però cosa ci siamo detti? So che non parlava italiano. Forse la identificai come tedesca, forse o inglese, non, comunque non era italiano, uno scambio di parole, però in quell'occasione dico, non ho parlato veramente poco, ho guardato molto.
Non si ricorda cosa vi siete detti, le chiese la nazionalità, le chiese...
Forse appunto le chiese la nazionalità e credo mi rispose o tedesco o inglese, non, adesso non lo ricordo.
Io le contesto che sempre questo verbale del primo agosto, lei disse... ho provato a chiedere ad una ragazza che portava la bandiera, se non ricordo male due erano le donne con il vessillo con bandiera nera e figura violacea che mi è stato di essere fegato, mentre sette erano gli uomini coi tamburini, di quale nazionalità fosse, e lei ha bisbigliato scocciata in inglese from Germany.
Okay. È confuso perché risposto in inglese e mi ha detto tedesca, ecco, quindi per quello che associavo Inghilterra, Gran Bretagna.
Cioè, si ricorda che le disse questo?
Sì.
Come si mosse poi il gruppo, diciamo, da...
E da lì dall'incrocio, ho visto i capi, questi capi che io identificai come i capi, cioè questi ragazzi stranieri, giovani, molto giovani, io me ne ricordo, uno a testa scoperta e l'altro con una felpa, con un cappuccio, che guidavano dando la direzione, insomma, indicando la direzione e facendo partire il gruppo con un semplice comando che era muoversi, insomma.
Stavano arrivando o ha visto arrivare forze dell'ordine in questo frangente?
Adesso non mi ricordo, so che partirono facendo musica, per cui probabilmente il clima non era tesissimo, non era un fuggi-fuggi. Mi ricordo che loro suonavano e hanno suonato sino alla galleria che porta in Corso Sardegna. E lì mi ricordo una telecamera, probabilmente poi immagini che ho visto alla sera sul TG3 forse, per cui era un momento abbastanza tranquillo, loro che si facevano riprendere le telecamere, non c'era nessun fuggi-fuggi.
Senti, a proposito di telecamere, mi ha fatto venire in mente una cosa, lei ha parlato dell'incendio della Fiat Brava,
sì.
Lei ricorda se furono bruciate anche delle telecamere o delle cose di questo genere?
Non me lo ricordo.
Nel percorso tra, diciamo, l'incrocio tra via Montevideo, via Tolemaide, Corso Gastaldi e quello che lei ha indicato come l'ulteriore punto di riferimento, cioè il sottopasso che porta poi a Corso Sardegna, sono stati effettuati altri danneggiamenti? È successo qualcos'altro?
Mi sembra, se non ricordo male, che lì ci sia un benzinaio. Ci sia un benzinaio, per cui sicuramente, diciamo che i benzinai non passavano indenni, insomma. E i distributori, per cui lì ce n'era uno e poi ce n'era uno subito dopo il sottopasso, perché sicuramente il secondo, ma anche il primo credo che sia stato preso di mira. E i distributori sicuramente, basta metterli sulla cartina e erano stati colpiti tutti.
Senta, poi lei diceva... C'è stato un altro momento, diciamo, in cui lei, diciamo, si sono fatti fotografare al punto del sottopasso.
All'ingresso del sottopasso, prima di imboccare il sottopasso, c'è stato anche, hanno girato su loro stessi facendo un po' di spettacolo con la gente che applaudiva e la telecamera che riprendeva, quindi hanno ripreso a camminare e ci siamo avviati verso Piazza Giusti.
Ecco, a questo punto, diciamo, la consistenza del gruppo... Cioè, lei ha parlato...
Molto minore, molto
voglio
minore.
Dire, lei l'ha quantificata in un certo qual modo al momento, diciamo, del credito, sì, italiano. Poi ha detto che una parte di queste persone, sì, si era allontanata in direzione, diciamo, sì, verso mare, in Corso Torino. Diciamo che da Piazza Tommaseo fino al punto in cui siamo arrivati adesso, più o meno la consistenza era la stessa, era variata,
no,
si erano persi?
No, era molto variata, perché abbiamo detto a Piazza Tommaseo c'è stata lì la divisione, chi voleva fare la guerriglia proseguiva, chi preferiva evitarla si staccava. E poi era una guerriglia, come ho detto, che non era quella che poi avremmo trovato al pomeriggio, era quella degli opliti, chiamiamo, delle truppe leggere che non cercavano lo scontro con la polizia. In quel caso, secondo me, alla fine il gruppo era di qualche 100, 200, 300 persone.
Questo, diciamo, nella fase di cui stiamo parlando, cioè... sottopasso verso,
sì,
Corso,
esatto,
Sardegna,
esatto,
quindi in questa fase
molti meno, era un gruppo, come dico, agile, un gruppo agile che si poteva muovere colpendo e fuggendo velocemente senza nessun rischio.
Quindi lei dice più o meno della stessa consistenza
di, diciamo, quello di partenza,
di quello di partenza, ma questa volta mischiato, se mischiato, non ho capito male.
Mischiato.
Percorso, lei ha fatto riferimento al, come ulteriore punto a quello di Piazza Giusti. Nel percorso tra il sottopasso e Piazza Giusti ci sono stati dei danneggiamenti, sono avvenute delle cose?
Questo distributore che è stato preso di mira in modo piuttosto accanito, non mi
si ricorda,
non mi ricordo di che compagnia fosse. Perché
si ricorda da che parte è collocato andando?
Sì, andando verso lo stadio, verso Corso Sardegna e sulla sinistra.
Sulla sinistra.
Vicino al Corriere Mercantile.
Vicino al Corriere Mercantile. Il Corriere Mercantile ha subito danneggiamenti?
Non mi ricordo. Sì. Mi ricordo sicuramente l'attacco con tentativo di incendio, non mi ricordo se è riuscito o meno, comunque c'erano un po' di fiamme, c'erano, se non ricordo male. E poi,
verso che cosa, scusi?
Il distributore.
Ah, sempre sì, parla sì, del distributore. Sì, sì. Ha visto realizzare barricate?
Mi sembra che sia stato utilizzato anche un furgoncino, però non vorrei dire una sciocchezza.
Si ricorda la posizione di queste barricate?
Sempre rivolte verso il sottopasso, cercavano di bloccare il sottopasso.
Quindi all'altezza del sottopasso?
Sì, 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 si cercava di impedire alla polizia di entrare nel sottopasso, assolutamente. Lì si pensava di isolare, di staccare con un'efficacia le forze dell'ordine dai manifestanti. In effetti dar fuoco a delle barricate in una galleria è secondo me un buon metodo per impedire alle forze dell'ordine di...
Vabbè, a prescindere dalla sua opinione, nel senso, cioè, cosa provocava poi nella galleria, se lei l'ha visto?
Fumo, fiamme, per cui era difficilissimo entrare.
Ecco, dopo il distributore c'è stato qualche altro punto di riferimento dell'attività, diciamo, di questo gruppo? Qual è stato il
una banca, deve esserci stata una banca, se non ricordo male c'era una banca prima del distributore, se ricordo male invece è quella che c'è più avanti, ma allora quello è un altro momento, una banca in Corso Sardegna.
Dopo il distributore?
C'è il D per D.
Il discorso del D per D. Ci può raccontare, intanto voglio dire, se lei riesce a ricordarsi in che momento è arrivato lei di fronte al D per D e sì, come si sono sviluppati i fatti?
Sono arrivato all'inizio con il gruppo guidato da questo ragazzo straniero e dai tamburini, e mi ricordo che un ragazzo italiano, adesso il ricordo che ho probabilmente anche indotto dal fatto che l'ho ripetuto tante volte, era una sciarpa azzurra, io mi ricordo, come caratteristica, che poteva essere una sciarpa da calcio, che poteva essere una sciarpa di qualunque squadra con i colori azzurri. E questa persona, sciarpe da calcio in quei giorni ne ho viste tante, in quel caso lui suggerì praticamente l'obiettivo attaccandosi alla saracinesca.
Nel senso che i tamburini stavano già andando dritti?
Stavano praticamente proseguendosi. Diciamo che però essendo in parallelo, essendo vicini, scatta questo attacco indotto però, suggerito da questo ragazzo italiano che incomincia a far oscillare le saracinesche e inizia l'attacco al D per D. In un attimo le saracinesche erano divelte e i ragazzi erano dentro.
Sa quantificare la presenza di persone o come si è sviluppato?
Dentro era un via vai, quindi decine. Non centinaia, ecco, qualche decina, con cose che uscivano e si formava una specie di cambusa di fronte al D per D, quindi cibo per tutti, bevande per tutti, ricordo formaggi, patatine, alcolici, bibite, diciamo ci si rifocillò in vista delle fatiche dei minuti successivi.
Ricorda il lancio di oggetti all'esterno per distribuzione?
Sì, come da dentro tiravano fuori le vettovaglie, era un pranzo comune, ecco. Cioè, tutti dividevano con tutti e c'è stato questo momento per cui c'erano tutte cose fuori sulla strada, mi ricordo bottiglie, formaggi, patatine. E ci si fermò, ecco, quello lo ricordo, fu un momento di pausa.
le persone che hanno partecipato a questo danneggiamento del D/D erano di che nazionalità?
Mi sembra soprattutto italiani, gli stranieri erano poco interessati ai vandalismi, come potremmo dire, finalizzati al furto, come poi avrò modo di raccontare per un episodio successivo dopo l'attraversamento del ponte.
Senta, vide portare fuori anche merce con carrelli?
Sì, uscirono carrelli che poi vennero utilizzati, per esempio bottiglie di vino rosso, ricordo, dei damigiane, dei bottiglioni, quelli grandi, di vino rosso.
Lei ha visto, è entrato dentro, ha visto qual era la condizione dell'interno del D/D?
Sì, 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 non ero all'interno, non sono entrato, se non ricordo male, arrivai all'ingresso, cioè era tutto distrutto, ma sicuramente portavano fuori le cose, però abbattevano gli scaffali, era in una situazione sicuramente di come potremmo dire, non era certo come quando si va ad acquistare, ecco.
Senta, per quanto tempo è durato questa fase di distribuzione, di rifocillamento delle...
Ma secondo me una ventina di minuti, un quarto d'ora, comunque una pausa lunga per un momento di fuga, insomma, forse la pausa più lunga, quella insieme a quella dell'incrocio con via Tolemaida.
E a questo punto poi come si è sviluppata la situazione?
Che questo ragazzo...
Ecco, questo ragazzo... L'aveva descritto in qualche modo.
Sì, sì, erano due, mi ricordo, uno con il cappuccio e magro, tutti e due molto alti, e uno avvolto da capo scoperto e uno con gli occhiali, uno mi ricordava gli occhiali. Comunque facce, non voglio dire, non avevano, come dire, sciarpe, non erano, erano ragazzi normalissimi, non armati. Per lo meno non mi ricordo adesso fossero armati loro due.
Di che nazionalità?
Straniera.
Stranieri.
Quindi il loro fatto... danno un segnale e il gruppo si ricompatta e parte. Supera il ponte, quello che porta di fronte a Corso Montegrappa.
Ecco, ci sono, tutto il gruppo è partito, a questo punto poi ci sono delle persone che si sono fermate.
E ho visto che qualcuno si è perso, nel senso che è rimasto lì a mangiare, però poi credo che si siano ricompattati. Io stavo in cima, per cui ho chiaro quello che sta per succedere. Però non
perfetto.
Quello che sta per succedere è che a quel punto io non vedevo poliziotti da un po', vedo questa scena di due, che poi scopre essere poi dopo, successivamente, quando cerco di ricostruire, due poliziotti della scientifica in motorino, credo una Vespa.
A questo punto in che posto siamo?
Superato il ponte sul Bisagno e di fronte a Corso Montegrappa, quello slargo non mi ricordo come si chiami.
Può essere più preciso dalla cartina.
Sì, certo. Allora.
Il ponte intanto qual è, scusi?
Glielo dico. Allora. Allora, il ponte è Fidardo e via Canevari. O Fidardo o no, o Ponte Sagata,
Sant'Agata.
Questo ponte via Canevati.
Ecco, quindi lei stava dicendo, ha visto questa aggressione?
Sì, ho visto questa aggressione perché lì mi ricordo chiaramente questo ragazzo.
Ha capito perché era avvenuto questo?
Perché aveva la telecamera, uno dei due poliziotti, aveva la telecamera e stava cercando di riprendere, quando...
Ecco, ma voglio dire, il fatto che poi si trattasse di due poliziotti è una cosa che ha preso successivamente o era una cosa che si diceva? Cioè non...
No, non si diceva, semplicemente vista la telecamera e visto che c'erano dei danneggiamenti, in ogni caso la telecamera e le riprese davano fastidio ai manifestanti, non avevano nessuna voglia di farsi riprendere negli atti, mentre compiono gli atti che stanno compiendo. Per cui uno di questi, me lo ricordo massiccio, un ragazzo a torso nudo, un ragazzo di colore, io lo ricordo come marsigliese, non so se me l'abbia detto, se sia venuto fuori dai discorsi o se ho capito da come parlava che è venuta fuori la parola magari era un ultras del Marsiglia, perché sono noti, insomma, nell'ambiente dei tifosi.
Ma parlava francese?
Parlava francese, sì, sì. E mi ricordo che riuscì a bloccare questo motorino, a tirare giù uno dei due uomini a bordo, e iniziò un accanimento con calci, pugni verso questa persona, che probabilmente sarebbe finita maluccio se non fosse stato soccorso da un terzo uomo che dal sottopasso quello di via Canevari, che porta poi a Brignoli, arrivò un uomo armato e sparò in aria, e lì furono i primi colpi che sentì al G8, i primi colpi d'arma da fuoco. Per cui queste persone, i manifestanti, indietreggiarono e i poliziotti se ne andarono. A quel punto non ho più visto, se non ricordo male, per buona parte della giornata, sino al pomeriggio, poliziotti inseguire questi manifestanti.
Lei ha assistito al momento dell'aggressione?
Sì, sì.
Questa persona era mani nude, aveva...
Mi sembra delle catene. Mi sembra una catena, probabilmente tirata via dalle catene, quelle del distributore. C'era probabilmente, se non ricordo male, io ricordo anche delle catene, c'era un distributore di fronte a dei cassonetti, perché lui aveva sicuramente tirato giù un cassonetto, probabilmente preso qualcosa, e poi mi ricordo anche delle catene, però come dico, sono ricordi
che
magari confondo.
Lei, nel verbale del 1 agosto del 2001, per contestazione, aveva detto... un ragazzo di colore con jeans a torso nudo, molto muscoloso, con un paletto bianco e rosso, solitamente utilizzato per delimitare i parcheggi.
Ecco, allora vede, la catena in realtà era il paletto. Comunque mi ricordo che aveva tirato via qualcosa dalla strada.
Era stata un'aggressione violenta?
Sì, dei calci, dei pugni. Io, secondo me, quel ragazzo non avrebbe... non lo vedevo, la situazione non era rosea per lui, di fronte all'aggressione di lui... qualche amico, e soprattutto l'accanimento con cui lo colpivano faceva presumere che l'aggressione potesse essere molto violenta, insomma. Cioè avrebbe potuto avere risultati gravi, cioè colpivano alla testa, ecco, per intenderci, era per terra.
A questo punto il gruppo poi ha proseguito ulteriormente?
Sì, il gruppo...
Mi scusi, prima di muoversi in questa stessa zona, diciamo, quindi lei prima ha fatto riferimento al passaggio sul ponte Sant'Agata e quindi sì. Via Canevari, ha visto incendiare delle autovetture nel periodo in cui lei era lì, se lo ricorda?
Mi ricordo una banca, lì c'è una banca, forse San Paolo, non vorrei dire una sciocchezza, sicuramente attaccata.
Questo in via Canevari o subito dopo il ponte Sant'Agata?
No, lì in via Canevari.
Sì, ecco, ma io le dicevo in questa fase, diciamo, antecedente, l'ho collocata, non si ricorda. Ecco, in via Canevari, come lei stava dicendo, ha notato dei danneggiamenti.
Sì, alla banca, questa banca, quella che poco prima di una chiesa, giusto, deve essere un San Paolo. E lì c'è stato un attacco. E poi mi ricordo che a questo punto ho dei ricordi un po' più chiari di come fosse organizzato il gruppo. Mi ricordo un ragazzo con un carrello, questo famoso ragazzo con le... cioè famoso perché l'ho già citato, con le bottiglie di vino, che sembrava fungere da guida per il gruppo straniero. Mi ricordo che erano due. Uno sicuramente... genovese dall'accento, e l'altro toscano dall'accento sempre.
Ecco, quello del carrello qual era?
Mi sembra fosse toscano. E mi ricordo che gli stranieri si consultavano con questi due ragazzi italiani per scegliere le strade, e avevano una specie di cartina, insomma, credo, se non ricordo male, tipo una pagina del tutto città concerchiata, perché io cercavo di capire dove stessimo andando, perché ho buttato un occhio e mi sono accorto che era segnata Piazza Manin. E la cosa che ricordo con altrettanta chiarezza è la distinzione lì nella scelta degli obiettivi, perché questi ragazzi italiani prediligevano, come ho detto prima, obiettivi che portassero all'incasso, insomma, per cui addirittura avevano preso in mira un macellaio. Mentre lo straniero bloccò questo ragazzo italiano che aveva iniziato a sprangare la macelleria, indicandogli un obiettivo più consono, che era un'altra banca. Quindi c'è stato questo momento in cui ho capito che c'era questa distinzione anche ideologica. E poi chiesero a me, perché ero uno...
Ecco, prima di questo, lei quando fa riferimento a questa situazione della macelleria,
sì.
Lei aveva anche raccontato nelle proprie dichiarazioni un episodio molto singolare relativamente alle bottiglie di vino.
Sì, una trattativa con due cittadini lì per strada sul vino, uno scambio di vino, una cosa che mi aveva fatto anche sorridere.
Allora, lei nel verbale per contestazione del primo agosto del 2001 disse: un ragazzo italiano in via Canevari ha cercato di sfondare la vetrina di una macelleria a colpi di bastone. Un gigantesco ragazzo straniero, forse tedesco, con passamontagna ed occhiali da vista, lo ha fermato ed in inglese gli ha detto che quello non era il loro obiettivo e gli ha indicato una banca al di là della strada. Lo straniero è intervenuto ad un certo punto, ha prelevato una bottiglia di vino rosso dal carrello che prima ho descritto e l'ha regalata a due cittadini genovesi, spettatori di quello che stava accadendo. Si ricorda?
Me lo ricordo.
Si ricorda qualche reazione da parte del proprietario della
forse
bottiglia?
Forse sul commento del vino, forse ricordo se era una battuta sulla qualità del vino, che non era quella che volevano loro, una cosa del genere. Quindi c'era, diciamo, sì, c'era un clima anche scherzoso.
Proseguo per la contestazione. Sì. Lei dice: come nota di colore, l'italiano che spingeva il carrello ha aggiunto non il Barolo. Se lo ricorda?
Sì. No, mi ricordo. Ricordo che c'era il tema, era delle battute, insomma, di queste battute erano sul vino, che doveva essere, appunto, come dicevo, quei bottiglioni di vino da tavola che non erano propriamente Barolo o vino di alta qualità. Insomma.
Ecco, ritornando a quello che lei stava dicendo prima, quando poi il gruppo è arrivato in fondo a via Canevari, lei ha parlato di questa discussione sulla strada che doveva... Sì. Essere scelta.
Sì. Eravamo di fronte, non lontani dallo stadio, non lontani quindi dal carcere, prima di metterci appunto in quello slargo che dà sul piazzale dello stadio. E lì è iniziata questa discussione per dove andare, su dove andare. E veni coinvolto anch'io, perché essendo lì in prima fila che cercavo di capire cosa ci fosse scritto su questa cartina, mi chiesero, essendo io genovese, mi chiedo se fossi genovese, confermai il fatto di essere della città, però mi chiesero quale fosse la strada migliore. E io in quel caso, lì ero più cittadino che giornalista, gli indicai una strada, gli indicai quella, volevano la zona rossa loro, gli indicai la strada che faceva ripercorrere a ritroso via Canevari e il sottopasso per mandarli verso la zona protetta, come dire... Invece che andare a far danni in questa zona della città, avrei preferito che questo gruppo si spostasse verso la zona con le forze dell'ordine. Non venni ascoltato, non venni preso in considerazione, però io non capivo come loro pensassero di arrivare alla zona rossa, non essendo genovesi, attraverso le alture. Però evidentemente questa cartina che avevano gli chiariva...
Ecco, poi è ricomparso qualcuno in questo gruppo, in quel frangente lì? Aveva parlato prima.
E dicevo, questo ragazzo, la guida, c'era questa guida genovese, questo ragazzo genovese col casco, mi ricordo un casco da moto.
Lo può descrivere, sì.
Sì, mi ricordo questo casco da moto, questi occhialoni tipo da sci, e mi ricordo una bandiera rossa e nera con i colori dell'anarchia che copriva parte della faccia. E probabilmente lui li ha convinti, li ha confermati.
Pantaloni lunghi, pantaloni corti.
Scarpe a ginnastica, ricordo, e mi sembra pantaloni corti, però non vorrei dire una sciocchezza. E lui probabilmente era considerato più autorevole di me e proseguirono verso Marassi. E lì io rincontrai il fotografo, perché il fotografo era andato a San Martino a farsi medicare e mi ricongiunsi col fotografo che, mentre io stavo risalendo le scalette per proseguire verso Piazza Manin, perché
che
lì
scalette?
Si è divise.
Come
lì...
si chiamano le scalette?
Ne lo dico. Quelle che portano allo stadio. Scalinata Montaldo.
Ecco, questa scalinata è stata percorsa da chi? Cioè lei era insieme a
chi? Io ero in cima ai tamburini, in cima con i tamburini.
Quindi i tamburini quindi... sono andati su per le scale?
Sì, sì.
Queste persone che lei ha indicato come capi
sì,
di questo
gruppo? Proseguirono dritti senza preoccuparsi molto del carcere. Invece la parte...
Dritti nel senso che sono saliti per scalinata Montaldo?
Sì, sì.
E lei insieme a loro?
Sì. Mentre parte del gruppo si attardò di fronte al carcere, iniziò l'assalto, insomma, noto al carcere di Marazzi, e noi con i tamburini e con i capi rimanemmo a vedere, chiamiamolo spettacolo, dall'alto per capire come stesse andando. C'erano anche un po' di cori, cioè, tipo cori da stadio, urli, sostegno agli assaltatori.
Ha parlato con qualcuno in questa fase?
Sì, un gruppo di ragazzi che arrivava, mi sembra, da Zurigo. Un gruppo di ragazzi.
Da Zurigo?
Mi sembra...
Non ho capito. Non
da
ho
Zurigo, sì, 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 sì. Mi sembra da Zurigo, Svizzera. Io poi, se non ricordo male, quella zona, mi è rimasto impresso Zurigo, perché in quella zona c'ero stato proprio per quando mi ero occupato anche di soccorso rosso. Perché lì è una zona abbastanza dura di autonomia, c'è l'Aufbau, che è un gruppo noto.
E che cosa si è detto con queste persone? Le hanno chiesto qualcosa?
Con queste persone mi chiedevano che dove stessimo andando, se non ricordo male, perché quando capivano che ero genovese cercavano di capire meglio dove li stessero portando, dove fosse la zona rossa. La domanda piuttosto ricorrente era dove fosse la zona rossa.
Lei in quel momento stava seguendo dove andava il gruppo o aveva capito dove il gruppo stava andando?
Io sinceramente stavo capendo che stavamo andando a Castelletto e che la zona rossa si poteva prendere dall'alto. Quello probabilmente in zone un po' meno protette rispetto alla zona di fronte a Piazza Verdi e alla stazione Brigno.
Questa, voglio dire, era una sua deduzione rispetto al movimento.
Sì, sì, nessuno.
Quindi lei in realtà stava seguendo quello che
facevano. Stavo solo seguendo senza fare domande. Invece l'assalto al carcere...
Ecco, ci può raccontare quello che lei ricorda di questa fase?
Io mi ricordo le Molotov, e mi ricordo che rimasi colpito dal fatto che la polizia non reagì.
Mi scusi, prima per capire la reazione, la polizia, le Molotov, eccetera, può cercare di raccontare come ha visto svilupparsi questa cosa per la parte in cui l'ha vista sviluppare, cioè cercando poi di capire
in realtà,
quale Molotov stiamo parlando?
Come credo di aver testimoniato, io non mi accorsi subito dell'assalto al carcere, cioè me ne accorsi dalle scalette, se no probabilmente sarei rimasto in basso a vedere cosa succedesse. Quando avevo già percorso quasi per intero le scalette, guardai di fronte a me e vidi e sentì delle esplosioni, cioè le fiamme dalle finestre, soprattutto una moto, ricordo, verso una finestra. E mi sembrava che l'assalto fosse serio, perché c'era un buon gruppo di persone e non c'era reazione da parte di chi si trovava all'interno, perlomeno non avevo l'impressione.
Scusi, forse mi sono distratto io, cioè lei ha visto andare via le forze dell'ordine, non l'ha proprio viste?
No, lì io sto parlando di quelli all'interno. Quelli all'interno,
sì,
che non
questo l'ho capito, però forse.
Sì, no,
scusa, può essere che mi sia distratto io.
Sì, non gliel'ho detto. C'erano di fronte, c'era un cordone, però non mi ricordo.
Quindi se lei l'ha visto, nel senso che, voglio dire, può anche essere che lei, una volta che arriva su, vede semplicemente il portone in fiamme o una Molotov tirata.
No,
sapere se lei ha assistito alla.
Allora, le dico che c'è stato, e questo mi ha colpito, questo ritiro delle forze dell'ordine senza reagire. Non c'è stata una. Lì erano forse perché no, immagino, forse troppo poche per poter contrastare.
Questo io però le sto chiedendo se lei ha visto questo ritiro o seppure poi sono informazioni o notizie che
non me lo ricordo adesso. Mi ricordo chiaramente che lo so, ecco, sicuramente sono gli strani percorsi della memoria. Ricordo di saperlo. Cioè,
perché nel verbale per contestazione del 1 agosto del 2001 lei disse: non ho visto la fuga dei carabinieri.
Esatto.
Però disse che non erano più di 40 o comunque pochi, eccetera.
Li ho visti prima, schierati.
Quindi vuol dire che quello che lei aveva detto si riferisce a sue conoscenze, ma non l'ha visto?
Io, come le ho detto, so quello che è successo perché ho visto che c'erano e ho visto che non c'erano più. Però allora lei mi conferma, visto che non lo ricordo, che ho detto di non averlo visto. E poi ho visto queste, appunto, queste fiammate, questo attacco, e non ho visto reazioni dall'interno. Poi, se non ricordo male, sempre pongo sempre questo limite, questi ragazzi comunque hanno abbandonato l'obiettivo perché sono arrivati poliziotti da via Canevari, dallo stadio da via Canevari, sono arrivati da sud. Per cui non dall'interno, la reazione non è stata all'interno ma è stata esterna e da sud. Per cui mi sembra ci sia stato, questi ragazzi poi siano tornati verso di noi, oppure, perché in realtà io sto confondendo, perché c'era il fotografo giù, per cui alcune cose me le ha dette il fotografo appena ci siamo riuniti e alcune cose le ho viste, però dopo 3 anni posso anche confondere i due piani. Io sicuramente ho iniziato a percorrere la strada che porta in Piazza Manin, alla fine di via Montaldo, di Scalinata Montaldo, che è... E via Montaldo. Ecco, perché poi arrivati in cima, la cosa che mi colpì è che qualcuno chiese informazioni a un abitante che avevano chiesto, credo, per Piazza Manin, e poi dopo un conciliabolo tra chi guidava il gruppo, cioè tra gli stranieri, e si decise di riprendere la marcia. E ci trovavamo in Piazza Manin.
Ecco, ci fu qualcuno che andò avanti a vedere la strada?
Sì, se non ricordo male, le ragazze i tamburini, uno o due ragazze dei tamburini, non vorrei dire una sciocchezza, però mi ricordo qualcuno di quelli ben identificabili come leader.
E poi ritornò indietro a indicarlo?
Ritornò indietro a recuperare il gruppo. Noi eravamo in attesa.
Ecco, a questo punto lei ricorda ancora la presenza, diciamo, degli italiani, come delle guide italiane, eccetera?
Sì,
oppure...
questo ragazzo col casco, ho avuto modo, secondo me, di osservarlo bene proprio nella pausa in Piazza Manin. È lì che forse ho messo a fuoco alcuni particolari.
Ecco, perché volevo cercare di capire, o se no capire a che cosa si stava riferendo.
Sì.
Sempre nel verbale del 1 agosto del 2001, per contestazione, lei dice, mi è parso che le guide del gruppo... Era nella situazione di Piazza Montaldo, quindi lei dice, in corso Montaldo una ragazza straniera, da quello che ho appena riferito adesso, ci ha fatto un sopralluogo con il soggetto indicato prima come residente a Genova. Dice, mi è parso che le guide del gruppo fossero rimaste giù nei pressi di Marassi, volevo capire a quale guide si riferiva.
Allora non ricordo, probabilmente lì mi riferivo agli italiani. Io so che questo italiano col casco, ho avuto modo di focalizzarlo bene in un'occasione, forse era in Piazza Manin, però non ne sono certissimo.
A questo punto avete proseguito verso Piazza Manin?
Sì, in Piazza Manin, dove io sono arrivato dopo che c'erano già stati gli scontri con i pacifisti, quelli con le mani bianche.
Gli scontri tra chi, mi scusi?
Tra i manifestanti, questi un po' più aggressivi, diciamo, e quelli non violenti. Il blocco rosa si chiamava, il cosiddetto blocco rosa. So che quando sono arrivato c'era, perché io a quel punto non ero più in cima, ero rimasto a aspettare il fotografo, no? Per cui non ero proprio tra i primissimi, e mi hanno riferito, poi adesso non ricordo chi, che c'erano stati dei tafferugli, degli scontri tra i pacifisti e questi ragazzi, che avevano praticamente... erano riusciti a superare questo blocco, perché i pacifisti volevano bloccare l'avanzata verso la zona rossa delle tute nere.
Perché il gruppo di questi che seguiva lei, verso che direzione, da Piazza Manin, dove doveva andare?
Doveva andare Non mi ricordo se tentavano anche via Isonzo, però credo di no. Sì, via Magenta, Isonzo. Corso Magenta, possibile adesso.
Non lo so, alla cartina. Cioè lei ha detto che i pacifisti o comunque le persone che lei ha indicato appartenenti a quello che ha definito come blocco
Sarotti,
rosa.
Volevo dire via Sarotti, non era via, guardarono dove attaccare la zona rossa. Stavano cercando un punto da cui attaccare la zona rossa. Via Sarotti e poi dopo noi siamo andati da via Armellini e lì ho visto bruciare un'altra macchina.
Quindi diciamo che lo scontro, se non riesco a capire, lo scontro con i pacifisti.
Sì, all'ingresso di via Sarotti.
Di via Sarotti, sì. Nel senso che volevano andare giù da quella parte.
Probabilmente sì, ma io come le ho detto non c'ero.
Lei che cosa ha visto invece come situazione di Piazza Manin?
Musica, quando sono arrivato c'è stata un'altra pausa. Musica e persone che si organizzavano per proseguire la guerriglia, cioè da riorganizzare le truppe. E decidere dove andare, per cui ho assistito a un conciliabolo e poi il gruppo è ripartito verso Corso Armellini e lì altre barricate e un'altra macchina, almeno una, però mi sembra che ci fosse più di una macchina bruciata in Corso Armellini e le barricate servivano perché probabilmente la polizia stava arrivando.
Senta, ormai a questo punto il gruppo che consistenza aveva?
Minima, io direi, non lo so, una cinquantina di persone, comunque eravamo veramente pochi, però abbastanza accaniti, nel senso lì ho visto bruciare forse in quella via più macchine che nel resto della giornata, 3, 4, 5 macchine.
Ecco, poi di nuovo voglio dire in Piazza Manin, a questo conciliabolo lei ricorda la presenza delle solite guide?
Non me lo ricordo, ma mi sembra, non vorrei dire una sciocchezza, mi sembra che fossero stranieri, però non me lo ricordo. O forse c'era quello col casco, forse c'era quello col casco, che si era attardato ed è stato recuperato.
Il 1 agosto del 2001, sempre sì. Per contestazione, lei disse... con il gruppo ormai ridotto di numero, non più di 50 persone, siamo portati in Piazza Manin. Erano presenti i tamburini che si sono seduti in un'aiuola a riposarsi in Piazza Manin. Sì. Erano presenti il leader biondo, la guida genovese e il ragazzo tedesco che aveva impedito l'assalto
alla
macelleria.
Quindi quando le ho detto che avevo focalizzato e lei mi ha detto ma no, gli avevamo
preso. Le ho chiesto questa,
no, io,
questa
infatti,
precisazione.
Io ho detto quando l'ho focalizzato eravamo in un'aiuola, per cui è quella di Piazza Manin.
Cioè io non è che ho detto che non ci fossero, io ho chiesto a lei una spiegazione di una frase che è verbalizzata, in cui lei dice mi è parso che le guide del gruppo fossero rimaste nei pressi di Marassi, l'ho chiesto quali guide.
Esatto, lì sicuramente si era ricomposto questo vertice, perché io ricordo di aver, come prima le avevo detto, se ho notato e ho potuto focalizzare i particolari dell'abbigliamento di questo signore, di questo ragazzo.
Lei ha visto l'arrivo delle forze dell'ordine su Piazza Manin?
Allora, io in quei giorni ho visto tantissime cariche, moltissime cariche, cariche in continuazione, per cui adesso non ricordo con certezza se anche in Piazza Manin ho visto arrivare la polizia. Certamente sono iniziate le barricate, per cui erano contro l'assalto e contro i poliziotti, per cui probabilmente eravamo in fuga e probabilmente c'erano dei poliziotti, però non saprei dirle se li ho visti arrivare o se ho capito che stavano arrivando, che stessero arrivando.
Quindi lei con il gruppo, diciamo con questa cinquantina di persone, sì, che erano rimaste, ha proseguito,
sì, per Corso Armellini.
Ha visto, lei ha parlato di barricate con i cassonetti, ha visto anche incendiare autovetture in questa,
sì,
fase?
Sì, mi le ho detto, le marche no, cioè, non le ricordo, però ho visto incendiare autovetture.
Ha assistito poi a un tentativo di andare verso la zona rossa da parte,
sì,
di...
Ecco, due
ecco,
tentativi.
Il primo di questo, andando in ordine, il primo, sì, di questi tentativi, attraverso quali ulteriori movimenti si è concretizzato?
Scendendo delle scale, adesso però aspetti che le provo a dire quali. Potrebbe essere, però non ne sono certissimo, via Bertora. C'è una scalinata molto alta e in fondo c'è un cantiere. dove il gruppo si è approvvigionato di assi, di...
Ecco, questa scalinata porta poi su che via?
Non me lo ricordo, e qui non è, la dovrei rivedere. Non, la scalinata porta, io ho detto potrebbe essere via Bertora, ma non ne sono certo. Non ne sono certo, cerco di ricordare se ho qualche riferimento. Perché una delle vie era... Una era, credo quasi sicuramente, aspetti, era una via che portava in piazza Corvetto, quindi, perché anche c'è stato il tentativo anche di assaltare la zona rossa da piazza Corvetto, e la via potrebbe essere, vediamo se la riesco a ricostruire, potrebbe essere qui da via Palestro, però non
anche sì, sempre per via Palestro, lei dice. Sempre per contestazione, lei alla parte sotto, lei aveva riferito quando all'epoca fu sentito che parlava di Corso Armellini e poi parlava della discesa, dicevo, se quindi seguiti i Black nel loro tentativo di sfondare la zona rossa da salita inferiore San Rocchino. Era questa la scalinata a cui
si riferiva? Immagino di sì, però se sono sincero quando dico che essendo io di San Pier d'Arena lì l'avevo letta e me la ricordavo, ma adesso non saprei ripeterle la via.
Quindi comunque lei dice, poi quindi si scende da Corso Armellini per una scalinata e poi successivamente c'è una via che porta in direzione di Piazza Corvetto, se non ho capito male. Sono scesi da questa strada?
Sono scesi
strada.
Sono state schermaglie con la polizia, lancio di lacrimogeni.
Ricorda fumo, ricorda incendio di autovettura?
Sicuramente almeno un'autovettura, ricordo l'attrezzatura loro classica con acqua e limoni per rendere meno doloroso l'effetto insomma dei gas. E ricordo questo scambio con la polizia, loro lanciavano i lacrimogeni e i giovani lanciavano quello che avevano insomma.
Ricorda spostamenti di cassonetti,
sì,
per esempio?
Sì, lì sono state ancora due fasi di guerriglia, quella e quella nella via che porta in piazza, aspetti, in largo della, no, non largo della Zecca, in piazza Portello, la via che porta in piazza Portello scendendo giù da Castelletto. Lì ci sono stati ancora questi due scontri con il tentativo di sfondare, ma un tentativo piuttosto serio, nel senso per un po' è durato lo scambio di cortesie.
Ecco, prima di arrivare, mi scusi, sì. Il secondo tentativo di aggressione, sì, della zona rossa, che è quello che lei ha riferito, è avvenuto, lei ha fatto riferimento prima a piazza?
Piazza Portello,
attraverso quindi che via?
Adesso glielo dico, sì. È una via grande, importante, aspetti che verifico se trovo Piazza Portello qua sopra. Perché qua non ci arriva. Qua arriva Villa di Negro, Villa Gruber, però non arriva, non si vede qua Piazza Portello.
Nel verbale del 1 agosto del 2001 lei parlò di via Caffaro.
Sì, esatto, via Caffaro, assolutamente.
Senta, prima di arrivare a questo secondo tentativo fatto attraverso via Caffaro, lei ha detto le persone quindi erano scese, erano andate in quella che a lei sembra essere via Palestro, sì, e avevano cercato da questa parte di aggredire la zona, sì, rossa. Intanto ci sono riusciti, non ci sono riusciti, e se non ci sono riusciti che cosa hanno fatto?
Beh, c'è stato il tentativo, come ho detto, anche armati, no? Di nuove attrezzature, e la polizia li ha respinti, perché c'è stato lì c'è stato il secondo contatto, cioè il primo contatto della giornata con la polizia io l'ho visto serio in piazza Tomasio in quella fase di ritirata. Poi adesso ci sono stati piazza Manini, dove immagino ci sia stato appunto l'ingresso delle forze dell'ordine, e poi i due tentativi di attacco alla zona rossa.
Ecco. Dopo essere stati respinti, C'è un, da Via Palestro, poi dove sono andate queste persone?
Sono ritornati nella parte alta, cioè si è ripercorso a ritroso questa strada. Mi ricordo che venne data alle fiamme una coupé, una macchina.
Ti ricorda il colore?
Gialla, se non ricordo male. E gli diedero fuoco con un pupazzo. Mi ricordo un incendiano con un pupazzo. Cioè, diedero fuoco al pupazzo che si trovava a bordo e diedero fuoco alla macchina. E poi da lì si ripercorse da ritroso, ritornarono sui loro passi e poi proseguirono verso via Caffaro, ecco, passando dall'alto.
E percorrendo quale via quindi dall'alto?
Sì. Dopo Corso Armellini, quello che prosegue cos'è? Corso Magenta?
Corso Magenta. Senta, aveva più visto i tamburini in questa ulteriore fase?
Dico la verità, incominciavano tutti a, adesso per come lo ricordo, essere sempre meno visibili e riconoscibili, perché essendo sempre meno negli zaini incominciavano a scomparire alcuni capi d'abbigliamento, per cui dopo l'ultimo attacco a via Caffaro il gruppo si dissolse e io non vidi più nessuno di quelli con cui stavo prima, cioè non ne riconobbi nessuno perché erano tutti abbigliati in modo diverso.
Cioè, nel senso che li vide cambiarsi lei?
In un attimo, nel momento della fuga si dispersero in alto in Corso Magenta e poi vidi gente che toglieva le felpe, si mettevano via nello zaino ed erano tranquilli studenti, insomma.
Ecco, con riferimento al secondo tentativo di sfondamento della zona rossa, quello da via Caffaro, ricorda qualche cosa in particolare sulle modalità, con quale modo
lancio
è stato fatto?
Bottiglie, mi sembra di ricordare un lancio di bottiglie, però...
Per esempio, lei ha mai visto lanciare in discesa dei cassonetti verso...
Sì, sì.
Questo in via Caffaro, in via, sì. Palestro, dove?
In via Palestro era durato meno l'attacco, è durato di più in via Caffaro anche perché era meno protetta, piazza Corvetto era discretamente presidiata.
Quando si è conclusa tutta questa situazione, verso che ora sarà stato, secondo lei?
Poco prima delle tre, verso le tre, circa, le 15. So che da lì poi io ho proseguito con un motorino, ci siamo fatti caricare con il fotografo e siamo finiti negli scontri di via Tolemaide. Cioè siamo proprio diventati protagonisti perché io ero in piazza Limonda quando ci sono stati gli spari.
Adesso a questo poi ci arriviamo. Senta, poi lei è ritornato indietro attraversando quali strade?
Ripercorso dall'alto, cioè ho fatto la circonvallazione a monte.
Cioè è ripassato di nuovo da Piazza Manin?
Sì, credo di sì. Perché siamo scesi giù da Viale Montegrappa, credo. Comunque col motorino siamo poi spuntati alla stazione.
Ha assistito nuovamente al passaggio tra i manifestanti di Piazza Manin, di quelli che avevano fatto parte del gruppo che lei aveva seguito?
Non me lo ricordo.
Non se lo ricordo. Senta, è sicuro che fosse soltanto fosse intorno alle tre o poteva essere anche più tardi?
Poteva essere anche 3:30, insomma, però non tanto più tardi.
L'assalto al carcere a che ora è avvenuto, per quello che ricorda lei? Tanto per, voglio dire, collocare quanto tempo è passato, nel senso che poi alcuni dati di...
Allora, aspetti.
Cioè, ricomincia...
No, ho capito, perché adesso mi sta venendo in mente una cosa importante. In realtà io sono arrivato in piazza Tolemaide poco prima, in via Tolemaide poco prima dell'uccisione di Carlo Giuliani, mezz'ora prima. Per cui se Carlo Giuliani è morto verso le 5:30, io sono arrivato in via Tolemaide intorno alle 5:15, per cui stiamo parlando di sì, successivamente alle 4. Perché non sono mai rimasto in pausa, insomma, sono arrivato e ho subito assistito agli scontri di via Tolemaide.
Senta, lei quante volte era stato sentito dal pubblico ministero, dalla polizia giudiziaria?
Due volte, credo.
Ecco, lei ricorda se nella seconda di queste occasioni le furono mostrate delle fotografie?
Sì, mi mostrano.
Ricorda per esempio se c'erano...
E io riconobbi una persona dalle immagini di una telecamera di una banca in via Canevaro.
Ricorda se anche se vide una fotografia in cui aveva riconosciuto se stesso?
Sì. Almeno in una sicuramente.
Senta, con riferimento alla fotografia che lei ha ricordato in questo momento, che riguardava, c'erano quelle di una telecamera, delle immagini estrapolate da una telecamera di una banca, lei si ricorda che chi aveva ritenuto di indicare in questa fotografia?
Credo, se non sbaglio, una delle due guide italiane. Credo il ragazzo, credo il genovese.
E chiederei di poter mostrare al test due fotografie di cui stiamo parlando e di cui lui ha parlato fino a questo momento, che erano state allegate a questo verbale. In realtà sono allegate al verbale di sommarie informazioni che non è stato dichiarato utilizzabile per le contestazioni, sono comunque contenute nel fascicolo del pubblico ministero e fanno comunque parte dei reperti sequestrati nell'ambito del procedimento. Si tratta delle due fotografie che gli erano state mostrate, vorrei chiedere se le riconosce. In realtà sono stampe che ho fatto io sono in condizione anche di mostrarle in supporto digitale, possiamo anche vedere circa alcune migliaia di fotogrammi della banca, non so qual è la posizione delle difese su questa situazione. Si tratta di queste due fotografie, se volete vederle. In realtà ce n'era anche una terza dei tamburini, ma che non ho trovato. Non so più dove sia finito. Il numero di reperto su uno è scritto in alto e sull'altro invece l'ho scritto io a penna, perché corrisponde. Mi scusi? No. Ma furono mostrate al test in occasione della sua audizione. La verità è che forse volevo fare una domanda al test semplicemente per sapere che cosa ha fatto poi successivamente, nel senso che i verbali...
Possiamo risolvere questo problema qua, poi magari facciamo una soluzione.
Senta, con riferimento alla fotografia che le era stata mostrata a suo tempo, in cui lei aveva ritenuto di indicare quella che era una delle guide genovesi, si ricorda in che via si trovava questa banca?
In via Canevari.
In via Canevari.
La difesa si poneva un problema relativamente al fatto che si trattava appunto di fotografie legate al verbale di ICIT del 28-10-2001, che quindi era stato dichiarato dal Tribunale non utilizzabile. Comunque sulla esibizione al test si rimette, più che altro si chiederebbe che venisse specificata il numero di reperto.
Sì, nel senso che, voglio dire, sono state fatte... specificato il numero di reperto, forse su questo non l'ho scritto. Allora, aspetti un attimo perché devo prendere il fotogramma giusto, 908. Il reperto di questo è il reperto 91, quello della telecamera.
Allora, scusate un attimo, lei ha parlato per tutti?
Sì.
Cioè, quindi lei si rimette. Il PM chiede al Tribunale di acquisire queste foto.
Prima voglio dire, lui ha detto di aver visto delle foto e di aver riconosciuto delle cose. Prima gliele facciamo vedere, vediamo se riconosce delle cose, eccetera. Dopodiché, se il Tribunale riterrà questa volta rilevanti per le cose...
Il Tribunale autorizza.
Se riconosce queste due come fotografie che erano, che le ero, comunque la stampa delle fotografie che le erano state mostrate in quell'occasione, e se ci può dire con riferimento a queste.
Sì. Allora, in una, in questa di Piazza Manin, mi riconosco con la bandiera dei Cobas.
Ecco, posso chiedere al Tribunale eventualmente di autorizzare anche la difesa, il test a fare un cerchietto e mettere una sigla sul se medesimo. Se ha una penna lo può fare anche da solo.
Non ce l'ho.
Ah. Ecco, quindi riconosce se stesso in quella fotografia che riguarda, ce la può descrivere un attimo? E...
Sì, è l'ingresso dei tamburini in Piazza Manin. C'è questo, appunto, c'è il corteo e dietro ai tamburini ci sono io che sto entrando insieme a loro in Piazza Manin.
Perfetto. Ci può mettere anche un numero 1 sulla fotografia?
Sì.
Così capiamo, eccetera. E sull'altro un numero 2.
Sono due calzoncini corti e una bandiera sulle spalle. Sì.
Perfetto.
E l'altra invece, la persona che avevo riconosciuto è questo con i calzoni corti. E questo con le scarpe a ginnastica, il casco e la bandierina e la bandiera sulla faccia.
Ecco, se può fare un circolo attorno a questa persona.
Ecco.
Ecco, quando lei era stato sentito in realtà, aveva riconosciuto solo questa persona o ritenuto anche di indicare qualcuno degli altri soggetti?
Adesso dico la verità, ho faticato anche a riconoscere quella persona. L'ho riconosciuto perché mi ricordavo tutte le caratteristiche, però dopo 3 anni ho molta più difficoltà.
sono sparite. Volevo... Chiedevo l'acquisizione delle due fotografie, ma sono ancora... direi che possiamo fare una sospensione se riteneva. Volevo soltanto chiedere una cosa al Tribunale per rappresentare questa compatibilmente alle situazioni e alla possibilità. Il test aveva chiesto se eventualmente anche proseguendo nel pomeriggio si potesse cercare di esaurirlo, poi non so quali sono le situazioni, rappresentavo questo tipo di esigenza. Andare avanti fino alle 3? Non so se riusciremo a esaurirlo con il controesame. No, va bene. Ok, grazie.